Assenti Pelegatti, consigliere Pelegatti e consigliere Vedovelli. Vedovelli. Sì, ma entrano. Sì. Propongo come scrutatori il consigliere Luca Girardi e la consigliera Weber Lidiana. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due astenuti. Iniziamo col primo punto dell'ordine del giorno, mozione del gruppo Partito Democratico Trentino, PAT, Unione del Trentino, Mezzolombardo Partecipa, Uniti per Mezzolombardo, relativa alle modifiche dello Statuto Comunale, protocollo numero 4636. Da lettura, consigliere Rossi.
Grazie. Allora, oggetto richiesta di modifica allo Statuto Comunale e al Regolamento per la partecipazione dei cittadini. Nella seduta del Consiglio Comunale del 12 novembre 2018 veniva posta in votazione l'ammissibilità del quesito referendario proposto dal Comitato sotto i Tili. Il Sindaco, a nome di tutta la maggioranza presente in aula, composta da 11 consiglieri, annunciava fin da subito l'intenzione di astenersi in sede di votazione. Pertanto, dopo la discussione, si è passati alla votazione e su 16 consiglieri presenti, per l'ammissibilità del quesito, si sono espressi i 5 consiglieri di minoranza presenti, mentre gli 11 consiglieri di maggioranza si sono astenuti. Non avendo la proposta di delibera ottenuta la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, articolo 54 del regolamento interno del Consiglio Comunale, il quale prevede anche che i consiglieri che si astengono dal voto si computino nel numero dei presenti, conseguentemente il quesito non è stato ammesso. In seguito a ciò, i consiglieri di minoranza Luigi Rossi, Luca Girardi, Danilo Viola si sono rivolti al servizio antilocali della provincia autonoma di Trento, chiedendo al servizio di esprimersi in merito a quanto avvenuto. Nella lettera rivolta alla PAT veniva evidenziato come sia stato commesso un grave torto alle regole democratiche che governano le istituzioni ed in particolare il nostro comune, impedendo di fatto a questi cittadini di esercitare un diritto che è chiaramente sancito dallo statuto comunale ed appositamente regolamentato. Veniva inoltre affermato che su una questione così importante, che per circa 2 anni e mezzo è stata al centro del dibattito politico-amministrativo comunale, con il Comitato sotto i Tilli impegnato fin dall'inizio nella ricerca di un dialogo con le istituzioni, l'ultima parola dovesse essere data ai cittadini. Il Comitato aveva già accettato di sospendere una prima richiesta di referendum consegnata in data 11/10/2016, fiducioso nell'iter concordato con il Comune e la Provincia per la costituzione di una commissione tecnica che esaminasse la questione in modo super partes. L'accordo con il Comune e la Provincia era tale che l'esito dei lavori della suddetta commissione dovesse essere accettato dalle parti, qualunque esso fosse. Ciò non è avvenuto perché il Sindaco, una volta reso noto il verbale conclusivo dei lavori della Commissione, ha fin da subito dichiarato di non volerlo rispettare. Infine, nella lettera alla Provincia, si affermava che, avendo impedito lo svolgersi dell'iter referendario, i firmatari della richiesta non hanno potuto esprimersi con il referendum e così i 1.000 cittadini che hanno sottoscritto l'appello alla costituzione del Comitato sotto i Tilli nel luglio 2016. Il servizio antilocali della provincia, con lettera in data 1 dicembre, scusa, febbraio 2019, ha disposto ai consiglieri con un lungo e dettagliato testo nel quale, in sintesi, vengono confermate le sopracitate preoccupazioni e viene messa in tutta evidenza l'inadeguatezza delle norme statutarie e regolamentari in materia di referendum in vigore attualmente nel nostro comune. Si ritiene ora di intervenire tempestivamente sullo Statuto Comunale e sul Regolamento Comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini per introdurre le opportune modifiche al fine di garantire uno svolgimento dell'iter referendario nel modo più corretto ed imparziale. È infatti necessario prevedere che l'esame di ammissibilità del quesito referendario presentato dai cittadini costituitosi in comitato debba essere assegnato ad un organismo terzo rispetto al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, affinché non abbia più a verificarsi quanto avvenuto il 12 novembre 2018. Tutto ciò premesso, tenuto e considerato, si propone al Consiglio Comunale la seguente mozione. Impegnare il Presidente del Consiglio a convocare la Commissione Statuto per definire una modifica dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale per la partecipazione e la consultazione dei cittadini, affinché vengano introdotte le dovute garanzie di imparzialità nell'iter dell'esame di ammissibilità del quesito referendario proposto dai cittadini.
Grazie consigliere Rossi. Comunico che sono entrati in aula anche il consigliere Pregatti e il consigliere Vedovelli. Parola al sindaco.
Buonasera a tutti. Non entriamo nel merito di alcune considerazioni che vengono fatte nel testo, perché credo che sia l'argomento sia stato dibattuto molte volte in quest'Aula, quindi non torno su alcune inesattezze come il fatto che noi non avremmo rispettato l'accordo sulla commissione tecnica che era stata istituita con un'altra provincia comune, quindi inutile ricordare come quella commissione abbia sancito nero su bianco il fatto che quindi il viale alberato non poteva essere salvato mantenendo la conformazione attuale dei marciapiedi, aveva avanzato una possibile soluzione di tale problematica semplicemente andando a restringere la carreggiata stradale di un metro e ponendo così la possibilità di salvare nemmeno la metà dei tigli presenti. Quindi la nostra posizione è maturata poi in un diniego rispetto a tale possibilità per i motivi che abbiamo dibattuto già tante volte in quest'Aula. Non ci sembrava potesse essere una soluzione percorribile quella di restringere una carreggiata a così alto traffico, tra il resto nemmeno per salvare l'interezza del viale alberato, ma semplicemente per andare a salvarne una parte, quindi ci sono delle inesattezze in questo testo. Comunque, vero è che la provincia, su sollecitazione appunto dei gruppi di minoranza, il 1 febbraio ha inviato una nota al Comune. Noi a quella nota abbiamo risposto il 14 febbraio, quindi una decina di giorni dopo, sostanzialmente andando a dare tempestivo riscontro rispetto alle richieste che si erano state effettuate. Abbiamo specificato, non so se avete visto poi la risposta che abbiamo dato noi alla provincia, riporto magari alcuni passaggi se qualche consigliere non ha avuto poi magari la possibilità di avere tale nota. Nel fornire appunto riscontro alla nota del 1 febbraio scorso, evidenziamo preliminarmente che la norma relativa al referendum era stata inserita nello Statuto Comunale sin dal 94. Non risulta che l'entrata in vigore della legge 22 dicembre 2004-2007, che ha reso obbligatorio l'adeguamento degli statuti, prescrivendo l'introduzione degli istituti nei casi in cui il testo statuario ne fosse privo, comportasse una modifica alla norma, in quanto, come correttamente rilevato anche nella nota della provincia, la disciplina dell'istituto era ed è lasciata all'autonomia regolamentare, senza particolari adempimenti o modalità prestabilite. Entriamo poi nel merito della questione specificando che la successiva adozione di uno specifico regolamento in materia avvenuto nel 96, tenuto conto ovviamente del quadro giuridico e procedimentale stabilito nello Statuto, segnatamente il nostro articolo 17 e tutto quello che prevede quindi il nostro Statuto rispetto all'iniziativa di partecipazione pubblica, non vi è dubbio, rileviamo alla provincia peraltro, che l'ammissibilità del quesito sia rimessa alla competenza consiliare. Questa è un'inesattezza che la provincia nella nota ha effettuato. Si è consentito precisare a tale riguardo che non appare corretto il passaggio contenuto nella nota, nel quale si evidenzia che affidare al Consiglio proprio il giudizio di ammissibilità del referendum appare allo scrivente che possa vanificare il senso dell'istituto che senza il consenso dell'organo assembleare non ha alcuna possibilità di venire in essere. Questo non è assolutamente vero, infatti anche in caso di diniego il nostro statuto prevede che il quesito possa essere successivamente ammesso dal difensore civico i cui proponenti possono rivolgersi e il cui parere sarà considerato vincolante. Quindi, come abbiamo specificato più volte in quest'aula, il nostro statuto prevede esattamente che un organo terzo possa valutare su ricorso dei proponenti se il quesito è ammissibile o meno. Se il difensore civico dichiara che quel quesito è ammissibile, non è che torna in consiglio, il consiglio può esprimersi, quel quesito è ammissibile e parte l'iter referendario. Al di là dunque delle particolarità della norma e della procedura, resta garantito il diritto di ottenere una pronuncia di un organo terzo che potrà ammettere il quesito senza alcuna possibilità per l'amministrazione comunale di non darvi seguito. Questo appare il quadro giuridico in materia, poi specifichiamo appunto anche la seconda questione che veniva rilevata nella nota, cioè quella del fatto effettivamente verificatosi in consiglio, cioè che il consiglio non si pronunci. Nel caso specifico è accaduto che la maggioranza abbia deciso di astenersi nella votazione e in tal modo, non essendo stato raggiunto il quorum necessario per l'assunzione di un provvedimento, nessun provvedimento è risultato assunto e dunque nessun ricorso era possibile sostanziale sul sostanziale diniego. Ciò si evidenzia peraltro però che l'astensione è stata decisa per motivi contingenti e concreti, in quanto i lavori e l'abbattimento delle piante oggetto del referendum erano già stati appaltati e consegnati alla ditta, per cui una decisione in merito appariva ormai inutile e tardiva. Che il comitato referendario si è comunque rivolto al difensore civico, pur in assenza di un provvedimento, rappresentando l'accaduto e chiedendo allo stesso di esprimersi, il quale, con nota dell'11 gennaio 2019, si è effettivamente pronunciato, evidenziando che la richiesta qui pervenuta va qualificata come richiesta di parere vincolante sull'ammissibilità del referendum consultivo, ritenendo che sia intervenuto un giudizio di diniego da parte del Consiglio Comunale, secondo quanto riportato nel verbale di seduta. Alla luce di questo abbiamo quindi chiesto al servizio antilocali cosa ne pensasse rispetto appunto alle controdeduzioni che noi avevamo riportato. Credo abbiate poi visto la nota del servizio antilocali che è arrivata il 19 marzo 2019, nella quale, dopo le opportune premesse, si è specificato che il Comune ha rappresentato il fatto che pur in assenza di provvedimento il Comitato Promotore ha ottenuto la pronuncia del difensore civico in merito all'ammissibilità del quesito e ritiene perciò che nessuna modifica sia necessaria allo statuto e al regolamento. Al riguardo, il parere reso dalla Regione nel ravvisare che il regolamento comunale non prevede in termini espliciti una clausola per superare l'inerzia del Consiglio Comunale ed assicurare ai promotori la possibilità di ricorso al difensore civico, propone tra l'altro di valutare la possibilità di giungere, attraverso l'interpretazione sistematica delle norme regolamentari, ad un'equiparazione dell'astensione al diniego al fine di proposizione del ricorso del difensore civico. Il difensore civico, con il parere nella nota dell'amministrazione comunale e che non è nella disponibilità di questo servizio, sembra aver avallato tale ipotesi interpretativa, avendo di fatto considerato equiparabili astensione e diniego. Pertanto, sostanzialmente, con questa nota, secondo noi la questione è assolutamente chiarita, è assolutamente chiusa. Andiamo anche oltre dicendo che il nostro statuto, così come è stato elaborato ed è stato pensato negli anni, offre importanti garanzie ai promotori di un'eventuale istituzione referendaria, perché molti sono gli enti locali, anche in Trentino, che si sono affidati a commissioni terze. Si sono affidati a commissioni terze che molto spesso però hanno all'interno dei propri componenti esattamente una percentuale che è di fatto poi una parte nominata dalla maggioranza e una parte della minoranza. Quindi mi sembra assolutamente più garante rispetto ai quesiti referendari che devono essere valutati un ricorso al difensore civico, che è organo terzo per eccellenza e che quindi non è assolutamente una commissione che viene in qualche maniera nominata, quindi qualcuno poi potrebbe pensare viene condizionata da chi l'ha nominata, dalla maggioranza, eccetera, eccetera. C'è il difensore civico, è l'organo super partes per eccellenza, pertanto, come ha rilevato anche il servizio antilocali della provincia, si è sancito anche con la risposta del difensore civico che il nostro caso particolare di astensione equivaleva sostanzialmente poi a un diniego ai fini del giudizio di ammissibilità del quesito, e pertanto secondo noi le questioni sono assolutamente garanti di tutti e pertanto annunceremo un voto contrario rispetto a tale proposta di mozione.
Grazie. Prego, consigliere Mazzoni.
Sì, buonasera a tutti. Grazie, Presidente. Allora, giustamente ci concentriamo su quello che è l'aspetto della questione. che praticamente sostanzialmente vede proporre questa mozione che ha un titolo particolare e che appunto questa richiesta di modifica allo statuto comunale per la partecipazione dei cittadini. Ora, non condivido le sue parole, Sindaco, nel momento in cui lei sostanzialmente ci dice che è sempre data la facoltà comunque ai proponenti il quesito referendario di ricorrere ad un organo terzo. Non condivido questo suo ragionamento perché non lo trovo corretto, perché il ricorso ad un organo terzo viene fatto sostanzialmente con una sorta di reclamo o di appello avverso una decisione che viene invece presa anche se non presa viene equiparata a tutti gli effetti come una decisione presa, viene comunque affidata come sorta di reclamo, come sorta di appello. Questo non va bene perché l'appello o comunque il reclamo rappresentano una sorta di estrema ratio a quello che deve essere invece un confronto che deve avvenire all'interno dell'ambito possibilmente comunale. Quindi, secondo noi, è corretta, ad esempio, l'impostazione che viene data dalla nostra Costituzione per quanto riguarda l'ammissibilità del referendum che viene affidata alla Corte Costituzionale. Sappiamo che sui referendum che vengono proposti appunto a livello nazionale vi è un vaglio di correttezza della procedura e della raccolta delle firme che viene effettuato dalla Suprema Corte di Cassazione, mentre in realtà il giudizio poi viene affidato di ammissibilità del quesito referendario, viene affidato appunto alla Corte Costituzionale che è vero uno dei poteri dello Stato, ma sicuramente si pone in un'ottica di imparzialità rispetto a quella che potrebbe essere la decisione che magari potrebbe venire assunta da un Parlamento. Quindi il problema che noi abbiamo qui all'interno del Comune di Mezzolombardo è che si è verificato questo problema proprio in occasione appunto della presentazione di questo referendum che sostanzialmente, se non ricordo male, mi pare voglio dire che sia la prima volta che sia stato presentato proprio un quesito referendario che sia andato all'analisi del Consiglio Comunale. In passato non era mai successo, evidentemente non era stata sentita questa esigenza. Il problema è che poi il giudizio di ammissibilità viene affidato quindi non sostanzialmente ad un organo terzo, ma allo stesso Consiglio Comunale, che diventa non imparziale rispetto alla proposizione del quesito referendario in un primo momento e soprattutto vincolato a logiche che sono le logiche della maggioranza e della minoranza, per cui in realtà in una posizione di forza la maggioranza potrà sempre decidere di non ammettere come legittimo un quesito che viene sostanzialmente promosso. Poi è vero che è data la possibilità di ricorrere, ma sostanzialmente in prima battuta l'analisi deve essere fatta all'interno del Consiglio Comunale, o dovrebbe essere fatta insomma all'interno del Consiglio Comunale. Ora, quello che lei diceva, Sindaco, ma magari negli altri comuni ci sono le commissioni. Ecco, ad esempio la commissione potrebbe avere un senso se ci troviamo di fronte ad una commissione paritetica composta dallo stesso numero, non percentuali, ma dallo stesso numero di persone della maggioranza o della minoranza, ma con uguale diritto di voto, nel senso che se ci sono tre consiglieri di maggioranza e tre di minoranza, è chiaro che, voglio dire, da questo punto di vista, la commissione sicuramente si potrebbe esprimere in maniera molto più imparziale e soprattutto in una posizione di forza minore rispetto a quella che può far valere la maggioranza all'interno del Consiglio Comunale. Quindi lo scopo della mozione proprio era proprio questo, cioè sostanzialmente prevedere la possibilità che l'analisi del quesito referendario, se ci sarà ancora e quando ci sarà, e ricordiamo insomma che il referendum io lo apprezzo sempre, nel senso che trovo, voglio dire, che sia uno strumento di partecipazione diretta, uno dei pochi strumenti appunto di partecipazione diretta dei cittadini. In passato, voglio dire, anche a livello nazionale sono avvenute appunto delle scelte importanti grazie anche ai referendum, soprattutto negli anni 70. E ci sono stati comuni dove, tra l'altro, anche in Trentino, vuol dire, sono stati fatti dei referendum per stabilire determinate cose. Ora, non vorrei, voglio dire, che la posizione della maggioranza sia quello di vedere in maniera negativa l'istituto del referendum, quasi sostanzialmente una sorta di impiccio, perché, voglio dire, questo chiaramente cozzerebbe un po' contro quelle che sono le regole democratiche del nostro ordinamento. Ecco, mi auguro, voglio dire, che non ci sia poi questa questione di fondo che magari va poi sempre comunque a bloccare quelli che sono o che potrebbero essere la presentazione di quesiti referendari, perché non si vuole magari affrontare il giudizio della popolazione su magari temi delicati che riguardano la nostra comunità. Quindi la soluzione che noi così ci sentivamo di proporre come gruppi di minoranza l'avevamo già comunque affrontata all'epoca, era proprio questa, cioè quella di trovare comunque una possibilità per stabilire che l'ammissibilità, il giudizio di l'ammissibilità, che è un giudizio veramente delicato, perché logicamente bisogna sempre vagliarlo attentamente, sia invece affidata ad una commissione ad hoc, eventualmente qua, vuol dire, sarà compito del servizio enti locali, che ne so, oppure del segretario generale, insomma, dare delle indicazioni su quelle che potrebbero essere le modalità di giudizio sul quesito referendario. Quindi lo scopo della mozione era chiaramente, ed è, ribadisco, questo, cioè voglio dire, veniamo incontro a delle esigenze per i nostri cittadini, perché comunque sia garantita la partecipazione a uno strumento di democrazia diretta che logicamente non risenta di posizione di blocco o di forza che magari una maggioranza consiliare può eventualmente far valere. Grazie.
Grazie consigliere Massoni. Prego consigliere Draghetti.
Grazie, buonasera a tutti. Il mio intervento è un intervento un po' meno tecnico, che abbraccia sostanzialmente dei valori che sono di carattere, se volete, politico, di carattere sociale, di carattere etico. Sta di fatto che il risultato della scelta che il Consiglio Comunale, o quantomeno della maggioranza, aveva espresso, ha portato sostanzialmente a non poter celebrare praticamente il referendum stesso, nonostante ci sia stata un certo numero di persone che avevano richiesto questo tipo di soluzione. Spesso e volentieri la politica o il politichese si esprime tecnicamente e fa fatica a essere compreso dalle persone che in qualche modo cercano di trovare una soluzione a un problema che democraticamente richiedono che sia in qualche modo risolto. E quindi si appellano a quella che sono le istituzioni, in questo caso politiche, in questo caso del comune, dell'amministrazione, per cercare di risolvere il problema in maniera democratica, in maniera molto molto semplice. Con il referendum si può richiedere ad un corpo elettorale il consenso o il dissenso rispetto ad una decisione riguardante singole questioni. Si tratta dunque di uno strumento di democrazia diretta, come diceva appunto il consigliere Mazzoni, che consente ai cittadini di pronunciarsi senza nessun intermediario su un tema specifico, oggetto di discussione, esercitando direttamente il potere legislativo, cioè si sostituiscono in qualche modo a quello che è il potere legislativo. La democrazia diretta, quindi, è quel sistema legislativo nel quale nessun organo istituzionale, quindi Stato, Provincia, Regione, Comune, detiene il potere legislativo in forma monopolistica, ma tutti i cittadini possono partecipare direttamente alla vita politica su base volontaria, promuovendo iniziative, o in questo caso referendum, nel rispetto delle regole fissate. Quindi, da questo punto di vista, credo che la necessità, e concordo anch'io, abbiamo concordato anche noi, alcuni aspetti, alcuni punti. Il primo, anche noi pensiamo che ci sia stata una certa inadeguatezza delle norme statutarie che vanno in qualche modo risolte nel momento in cui ci sarà eventualmente un'altra esigenza, un altro chiarimento, un'altra opportunità da un punto di vista referendario. ci sarebbe sicuramente da poter introdurre queste opportune modifiche, così come ha enunciato il consigliere Rossi, per quanto riguarda il fine di, appunto, di garantire lo svolgimento dell'iter referendario, perché in effetti con questo diniego in qualche modo la risposta alla soluzione non è stata assolutamente data. E quindi, come ho proposto prima, da un punto di vista antidemocratico, noi pensiamo che questa vada in qualche modo chiarita, questo concetto. Il concetto è fondamentalmente quello che ha portato a essere alla contrarietà a quello che un gruppo di cittadini ha promosso, ha chiesto, ha cercato di andare incontro a quelle che erano determinate esigenze. E quindi, secondo noi, in linea di massima, quindi vogliamo prendere un pochino il sacco, diciamo così, per quello che è, noi abbiamo, come dire, avuto questa visione di questo comportamento ostile alla democrazia. Ci è sembrato che sostanzialmente sia stata negata la possibilità di esprimere un concetto importante, una decisione importante alla popolazione, in questo caso alle persone che avevano in qualche modo indetto, avevano cercato di indire questo. E tra l'altro un po' anche in maniera un pochino autoritaria. E io dico, aggiungo anche con una certa prepotenza e anche arroganza. Quindi inadeguatezza, l'opportunità di avere determinate modifiche, l'aspetto antidemocratico che noi abbiamo in qualche modo citato, e in più c'è l'aspetto relativo ad un'altra parola molto importante che io ritengo che è quella della responsabilità. Poco tempo fa c'è stata una riunione, un incontro praticamente impresa e comunità, al quale ha partecipato anche il nostro assessore, tra l'altro aveva fatto Bettalli, che aveva fatto anche un bellissimo intervento per quanto riguarda l'idea di impresa e comunità col professor Zamagni all'Istituto Martini, nel quale l'economia si interrogava concretamente, appunto, sul mondo delle imprese e delle comunità per un nuovo rapporto di responsabilità condivisa sul bene comune. Ora, il bene comune viene un po' sempre preso, come dire, come d'esempio, un po' come un vestito ultimamente, no? Fa un pochino trend, no? Anche la politica spesso fa questo tipo di considerazione, ma in fin dei conti noi stiamo facendo politica per il bene comune. Cioè, in effetti mettiamo a disposizione, no? In qualche modo le nostre responsabilità, cioè, in una responsabilità che poi però è, come dire, vista solamente da un punto di vista. Cioè, io rispondo di quello che faccio, cioè io prendo delle decisioni. Cari elettori, vi ho promesso che farò 1, 2, 3 all'interno del mio programma e responsabilmente io porto avanti il mio programma, quindi rispondo sostanzialmente di quello che faccio. Secondo me è mancata in tutta questa vicenda l'altra parte della medaglia, ed è per questo che richiamo appunto Stefano Zamagni, che fondamentalmente, quindi non è farina del mio sacco, però vorrei far riflettere su questo aspetto, che la responsabilità è anche quella di prendersi cura dell'altro. Se lo fanno le imprese, dove all'interno di una impresa economica prendersi cura dei propri collaboratori, il fatto che i propri collaboratori stiano bene, lavorano bene, sono proattivi all'interno dell'azienda, riescono a portare le proprie idee, concretizzare i propri sogni, da una parte le procedure, dall'altra, diciamo così, il sogno, l'intraprendenza, tutto quello che serve, perché troppe procedure diventa un lavoro assolutamente noioso e troppi sogni diventa null'oligarchia, cioè non si riesce sostanzialmente a portare avanti determinate considerazioni in maniera ordinata. Ma la stessa cosa è anche a livello politico, secondo me, perché questo deve essere un connubio estremamente importante, al di là dei tecnicismi. Cioè il fatto di, in qualche modo, mi metto responsabilmente nei tuoi panni, io continuo ad insistere da questo punto di vista anche in quest'aula, cioè cercare col dialogo, cercare con i tavoli, cercare con il confronto la necessità di mettermi nei tuoi panni. Io posso avere le mie idee, tu potrai avere le tue, ti spiego del perché e il per come ho intenzione di arrivare a quel fine, ma non è assolutamente portando via la palla, giocando, che magari presumo magari di perdere, che mi porto via la palla come i bambini viziati. Questo è quello che voglio sottolineare, questo è quello che voglio mettere sul tavolo. Quindi è quello che fondamentalmente anche le persone comuni, come lo sono io, fondamentalmente non sono un politico, ma tento in qualche modo di capire la politica, che mi dia delle risposte a quello che intendo portare avanti, intendo procedere in maniera democratica, ligio a quelle che sono determinate considerazioni di carattere tecnico, alle quali mi devo assolutamente ispirare. Quindi, giustamente diceva bene prima Sindaco, in qualche modo qualcuno prima di noi, almeno sicuramente prima di me, avrà cercato di delineare determinate posizioni, alle quali io devo sottostare, perché altrimenti è stupido fare sostanzialmente delle indicazioni di carattere ordinato alle quali poi magari faccio fatica a essere protagonista. E mi affido soprattutto a lei, Sindaco, perché io penso che più di una volta lei ha fatto, come dire, ha cercato di, prima di dire che è il sindaco di tutti, ma soprattutto sta facendo leva, e giustamente, anche a un senso di responsabilità comune, a un senso di responsabilità, chiamiamolo così, che fa leva su quelle che sono i valori di fare, come dire, fare, non viene la parola, però, comunità, dove la comunità si basa sul mondo della fiducia, non si basa sul mondo del porto via la palla, tanto perché non so a quale eventualmente risultato poi mi porta quella determinata decisione. La fiducia è una cosa importantissima. La fiducia è quel valore che tiene insieme le persone e che tiene insieme, secondo me, anche un organismo come questo e che tiene insieme anche con cittadini che la pensano in un modo rispetto ad un altro. È quello l'ABC, secondo me, sul quale bisogna assolutamente riflettere. Poi possiamo trovare tante soluzioni, cioè possiamo discuterle, possiamo in qualche modo affrontarle in maniera, se volete, adeguata, nell'umiltà delle persone che in qualche modo cercano di darsi praticamente un procedimento, un ordine, un qualcosa che sia a favore del bene comune. Altrimenti si rischia veramente di essere lontani anche da quel mondo che fondamentalmente non piace alla politica, perché la politica non è capita, la politica è un qualcosa che è avulsa da quella che è la quotidianità delle cose, da quella che è la quotidianità di quello che, torno a quello che dicevo prima, la difficoltà del capire i tecnicismi, il politichese, tutto quello che in qualche modo è lontano da quel grande mondo che purtroppo mi sembra che è sempre di più del partito dell'astensionismo. E mi rivolgo soprattutto ai giovani, che in questo caso fanno veramente fatica a capire, no? Quindi sarebbe opportuno anche chiarirla in maniera importante quella che è stata i risvolti di carattere tecnico, che sinceramente faccio fatica anch'io a capire. Io ammetto la mia ignoranza in termini, se vogliamo, anche, no, legali, istituzionali, ma che però porta fondamentalmente a quella che è una delusione, fondamentalmente, del comportamento che c'è stato in questa situazione. Io credo che la possibilità di, non vorrei essere troppo, come dire, troppo pesante sulla questione, non voglio essere frainteso, però con questa mozione che è stata presentata dal consigliere Rossi e quindi anche dalle minoranze, ci sia la possibilità veramente di mettersi in gioco e di recuperare quella credibilità, quella sostanza alla quale noi dobbiamo assolutamente rispondere. Grazie.
Grazie consigliere Draghetti, altri interventi? Consigliere Vedovelli.
Grazie Presidente, anche noi appunto siamo firmatari di questa mozione. Io sinceramente non mi sento di aggiungere altro a quello che ha detto in particolare tutti i due consiglieri, in particolare il consigliere Aldrighetti, che ha fatto a mio avviso un intervento completamente centrato e con tutte le cose che avrei voluto dire anch'io. Grazie.
Grazie consigliere Bedovelli, do la parola al sindaco.
Sì, brevemente, solo per dire che innanzitutto quando parliamo di bene comune, ed è un tema, quello del bene comune, che sta in questo momento montando in maniera importante in Italia, voi saprete che c'è anche un disegno di legge che parla di bene comune, ci sono addirittura dei comuni che stanno dedicando delle risorse esattamente a dei progetti mirati proprio al bene comune. Io peraltro credo, anzi sono sicuro, che in quest'Aula tutti 18 i consiglieri che siedono su questi banchi sono qui, ognuno evidentemente per la propria competenza, per quello che può portare evidentemente alla nostra comunità, al nostro territorio, per cercare di fare qualcosa di bene a quello che è, credo, il territorio che tutti insomma amiamo e nel quale viviamo e nel quale vogliamo insomma e speriamo di vivere nel modo migliore possibile. Ognuno evidentemente per quelle che sono le proprie posizioni, per quelle che sono le proprie idee, per quelle che sono, come dicevo prima, anche le competenze che si possono portare all'interno di quest'Aula, ma anche fuori da quest'Aula con i tanti progetti che possono essere poi messi in campo. Credo che rispetto a parole importanti che ho sentito dire poco fa dal consigliere Aldrighetti, non si possa che essere d'accordo sul fatto che naturalmente la politica, per come viene vista oggi, ha e rappresenta numerosissimi punti di domanda per i cittadini, che molto spesso non comprendono, non capiscono quello che succede, quello che sono poi i meccanismi che portano al raggiungimento o meno di determinati obiettivi da un lato, ma anche di determinate considerazioni dall'altro, evidentemente. Il tema della responsabilità è un tema al quale abbiamo molto spesso fatto cenno anche noi con la nostra maggioranza, il tema di assumersi molto spesso la responsabilità, sì, di cercare di fare del bene comune il proprio raggio d'azione principale nella propria attività amministrativa. Il tema, e l'ho detto tante volte in quest'Aula, io credo che fare politica significa assolutamente portare avanti le proprie idee, cercando di ricordarsi poi che oltre alle idee politiche esistono anche i rapporti umani che dovrebbero venire prima e ancor prima di qualsiasi contrapposizione ideologica, politica, morale o sulla quale si può assolutamente e credo anche legittimamente non essere d'accordo, insomma. Però credo che i rapporti umani vengano prima di tutto e credo anche che i rapporti umani molte volte servano anche per affievolire molte volte delle diversità o delle divergenze ideologiche che molto spesso altrimenti non arrivano mai ad un punto di incontro di queste due rette parallele che altrimenti viaggiano su binari appunto per l'appunto paralleli. Credo però che tutto questo discorso, ripeto, ampiamente condivisibile, oggi trovi da parte dei cittadini anche, vorrei correlare il termine responsabilità con il termine assunzione di responsabilità, cioè assumersi la responsabilità, ognuno evidentemente per il ruolo che ricopre, di decidere quello che in questo momento, naturalmente noi parliamo della comunità di Mezzo Lombardo, è meglio o peggio per la comunità di Mezzo Lombardo. Credo che la cosa peggiore proprio nei confronti delle persone, come diceva lei, che sono tante, sono numerose, che oggi decidono di astenersi perché non si riconoscono in nulla sostanzialmente di quello che c'è sul panorama politico o nel modo di fare politica dei politici, insomma evidentemente a livelli magari più alti di quelli del comune di Mezzo Lombardo. Però dico, quelle persone molto spesso oggi lamentano esattamente il fatto della mancata concretezza dell'azione politica, della mancata assunzione di responsabilità da parte dei politici, molto spesso per convenienza, esattamente per non scontentare nessuno, perché il rovescio della medaglia di quello che diceva lei, consigliere Bedovelli, è esattamente il rischio che molte volte, andando a discutere, ed è giusto farlo e credo che anche in questa occasione si sia... chiedo scusa, consigliere Aldrighetti, mi perdonerà, però molte volte il rovescio della medaglia di questa discussione, quando questa discussione viene enfatizzata, viene prolungata nel tempo, lì scatta un meccanismo per cui il cittadino molte volte fa fatica poi a dire ma alla fine arriviamo anche ad una soluzione, ad una presa di posizione, ad un'assunzione di responsabilità, qualcuno deciderà, evidentemente poi decidendo qualcuno verrà accontentato e qualcuno scontentato come spesso accade, ma i cittadini secondo noi, o secondo il sottoscritto in questo caso, visto che parlo a titolo personale evidentemente, credo lamentino oggi anche proprio una mancanza di assunzione di responsabilità e di concretezza che molte volte nella politica, in tutti i ruoli della politica, a tutti i livelli della politica, oggi manca. Per cui oggi, quando parliamo di fiducia, dobbiamo ricordarci anche che la fiducia naturalmente va guadagnata esattamente con la responsabilità che diceva lei, consigliere, no? Altro tema sul quale evidentemente poi ci sono posizioni legittimamente divergenti è, e non si tratta secondo me, consigliere Mazzoni, di avere simpatia o antipatia nei confronti dell'istituto referendario, nei confronti degli strumenti di partecipazione. Si tratta, a nostro parere, di prendere atto, come ho già detto più volte, e possiamo, ripeto, essere d'accordo o meno, ma questa è una cosa che il nostro Consiglio Comunale non può evidentemente cambiare, si tratta di prendere atto che oggi viviamo in una democrazia rappresentativa che poi prevede degli strumenti di partecipazione adeguatamente regolamentati all'interno di quelli che sono gli statuti, i regolamenti a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Ma il tema è che siamo in una democrazia rappresentativa, quindi non si tratta di avere simpatia o antipatia per gli strumenti di partecipazione, si tratta di prendere atto di quella che è la situazione attuale, che potrebbe non essere tale tra qualche anno, ripeto, però attualmente questa è la situazione nella quale ci troviamo noi ad operare. In questa situazione ci sono dei regolamenti, che peraltro, ripeto, abbiamo messo in evidenza anche in questo caso al servizio antilocali della provincia, che non ha evidentemente obiettato, perché avevamo ragione nel dire la legge regionale prevede che assolutamente sia poi il Consiglio Comunale ad esprimersi sul quesito referendario. Ma attenzione, volevo tornare anche sul fatto del consigliere Mazzoni che dice è una decisione presa dal Consiglio Comunale, che evidentemente la capisco come la voleva interpretare il consigliere, poi costa evidentemente, perché se a uno gli è antipatico un argomento evidentemente poi allora lo boccia perché non gli piace o non vuole affrontare un determinato referendum per sentire la cosa ne pensano i cittadini. In questo caso ricordo che lo strumento, il regolamento per la partecipazione che abbiamo noi come Comune di Mezzo Lombardo prevede infatti che il Consiglio Comunale, se ritiene necessarie delle modifiche rispetto al quesito proposto, non è che dice no, non mi piace il tema della viabilità e quindi non io boccio il quesito. Il Consiglio Comunale può chiedere modifiche o di integrazioni o perfezionamenti se ritiene che il quesito non sia chiaro ed univoco. Quindi è semplicemente sulla chiarezza e sull'univocità del quesito referendario che il Consiglio Comunale si esprime. Peraltro, proprio perché, come dice il consigliere Mazzoni giustamente, uno potrebbe mascherare dietro a questa univocità o dietro a questa mancata chiarezza invece un'antipatia per il tema, chiamiamola così, è previsto esattamente nello statuto che ci sia la possibilità di rivolgersi al difensore civico che esattamente si esprime e in maniera quindi perentoria poi determina se quel quesito fosse univoco o meno. Quindi, riassumendo tutto quello che abbiamo detto oggi e sul fatto che assolutamente siamo d'accordo sul tema che responsabilità e fiducia siano assolutamente fondamentali, probabilmente non interpretiamo nella stessa maniera poi cosa significa essere fondamentali nei confronti di cittadini per queste due parole o per comunque il tema nel suo complesso, che è assolutamente interessante, ripeto, soprattutto sotto il profilo dei rapporti umani. Secondo me molte volte tastiamo con mano come i rapporti umani possano aggiustare anche delle contrapposizioni non solo politiche ma anche morali, etiche, di qualsiasi natura esse siano. I rapporti umani aiutano sempre. Credo peraltro comunque che abbiamo chiarito assolutamente che da parte nostra non c'è e non c'è stata nessuna volontà di affossare nulla. C'è stata un'assunzione di responsabilità, come avevo detto peraltro nel Consiglio Comunale di novembre, di dichiarare, come abbiamo specificato poi nella nota alla provincia, che in quel caso il nostro voto di astensione era tale perché si era, come abbiamo detto molte volte, arrivati fuori tempo massimo, cioè si era arrivati a presentare un quesito quando era già stata appaltata un'opera e quindi erano già stati consegnati i lavori ad una ditta, pertanto indietro non si poteva tornare e pertanto lì noi abbiamo, ci siamo assunti la responsabilità di dire non ci sembra che sia più, siamo fuori tempo massimo, che non ci sia più tale possibilità per andare avanti in questa direzione. Abbiamo fatto tutti i passaggi di discussione, di commissione, che perché era stata creata e istituita questa commissione, abbiamo cercato tutte le possibilità per addivenire anche a quello che fosse poi un risultato che fosse accolto anche magari dal comitato che aveva presentato il quesito referendario. Evidentemente non si è trovati un punto d'incontro, la maggioranza si è assunta la responsabilità di decidere di andare avanti in una determinata direzione e quindi di bocciare il quesito referendario pur sapendo che c'era un organo terzo che poi avrebbe valutato tale decisione, così è stato e pertanto noi ribadiamo che proprio per tutti i motivi che spiegava molto bene anche prima il consigliere Aldrighetti, noi crediamo che si vada assolutamente nella strada auspicata, che secondo noi è quella di riuscire nei modi e nei tempi previsti e con tutte le discussioni e tutte le mediazioni che si possono attuare su qualsiasi tema evidentemente, però alla fine poi si debba arrivare poi a una decisione, si deve arrivare poi alla concretezza. Noi crediamo di esserci riusciti, peraltro credo insomma che i lavori di questi mesi francamente abbiano anche dimostrato forse anche la buona fede della nostra maggioranza rispetto al tema che stiamo discutendo, insomma, ma al di là di quello, ripeto, comunque confermiamo il voto di diniego rispetto a questa proposta di mozione.
Grazie. Sindaco, altri interventi? Consigliere Rossi?
Ma dunque il quesito, cioè il dispositivo finale della mozione prevedeva non una soluzione già adottata, diciamo la nomina di un comitato, una commissione, questa è una delle possibili, prevedeva di convocare la commissione apposita che c'è dello statuto e esaminare il nostro statuto e il regolamento per capire dove è stato possibile verificarsi quello che è successo, cioè perché che sia successo lo dice nella lettera della provincia, dice: nel caso specifico l'organo, cioè il Consiglio, non ha potuto neppure raggiungere una deliberazione per il ricorso dell'astensione dei membri della maggioranza, con la mancata adozione della deliberazione, stando al dettato articolo 7,4 dello Statuto, e non appare neppure possibile il ricorso contro il diniego, per cui questo era un buco, diciamo, che non ho capito come viene risolta la questione, perché se si ripresenta la stessa situazione con un voto d'astensione, noi diciamo, ripetiamo esattamente quello che è successo, non dando la possibilità neppure di rivolgersi al difensore civico. No, perché c'è scritto, però la prima lettera che io ho è questa, ho capito, però allora c'è una doppia, è sicuro, è al 100%, perché io capisce che no, sono interpretazioni che ma
aver avallato tale ipotesi interpretativa avendo di fatto considerato equiparabili astensione e diniego. Servizio antilocali della provincia che non so, capito, non è sì. Che siamo noi. Comunque, dirigente dottoressa Valeria Placidi,
gran parte dei comuni,
la stessa dirigente che ha firmato l'altra lettera.
Gran parte dei comuni hanno nel proprio regolamento, nel proprio statuto, la possibilità invece il ricorso a un comitato che è eletto sì dal Consiglio, ma con un'ampia maggioranza, che in modo che anche la componente della minoranza abbia comunque insomma si pronunci sui nominativi di questo comitato, per cui gran parte dei comuni, io ho guardato Arco, Riva, Trento, insomma, ma sono parecchi comuni, anche quelli più grossi, poi non ho guardato quelli piccoli, hanno questa possibilità. Per cui se esiste questa possibilità in molti comuni, non capisco perché noi non possiamo adeguarci, garantendo maggiore trasparenza, maggiore equilibrio, impedire, anche se non è impossibile che si verifichi, perché evidentemente un comitato è sempre fatto di persone, può succedere che ci siano influenze, però insomma fare di tutto per evitare che quello che è successo si ripeti. Questo è proprio perché tutto il discorso che ha fatto il consigliere Aldrighetti è encomiabile, cioè è da sottoscrivere dalla prima all'ultima parola. Quello che è venuto a mancare è poi la fiducia dei cittadini, perché tutti quei cittadini che hanno creduto, perché hanno portato avanti questo iter per un lungo tempo, e io li conosco e ho rapporti e ho avuto insomma contatti durante questo periodo, e ho visto lo scoramento verso questo atteggiamento che c'è stato di ostilità, perché dichiarata, perché in qualche modo lei tra l'altro ha dichiarato più volte che non crede all'istituto del referendum, vabbè, paneri suoi personali, però l'ha ribadito qui, l'ha ribadito in consiglio, dopo un parere, sì, legittimo, perfetto, non è che nessuno, però insomma fa capire che in qualche modo è visto come un fastidio, e questo è grave, cioè deve essere visto come una risorsa, cioè che ci siano 1000 cittadini che firmino un... Sì, ci sono 1000, vabbè, adesso mette anche in discussione, lei mette in discussione tutto, anche certo. Che ci siano le 1000 firme, va bene.
Sì, de Napoli,
gliele farò portare, dopo cambierà idea forse.
Sono contento, 1000 cittadini specifichi, 1000 cittadini di Mezzo Lombardo iscritti.
Io non ho guardato tutti i 1000 cittadini, se ci sono 990 di Mezzo Lombardo e 10 di fuori, però insomma,
di Mezzo Lombardo,
questo è l'ulteriore tassello che mette di mancanza di fiducia. Ci sono sicuramente, sì, totale mancanza, certo. Per cui, partendo con questi presupposti qua, è evidente che i cittadini, ci sono molti cittadini che si allontanano dalla politica, dalle istituzioni, proprio perché c'è un atteggiamento visto di ostilità. E invece, dico, se c'è un programma, uno vince le elezioni, un partito vince le elezioni, un sindaco viene eletto regolarmente, nessuno mette in dubbio che debba portare avanti il proprio programma. Ma è proprio perché è previsto nello statuto che su alcune tematiche i cittadini possono esprimersi, è giusto che ci sia questa possibilità. Cioè, non è che allora viene abolito l'istituto del referendum e si va avanti e si fanno votazioni nei 5 anni e si decide. No, è previsto. È previsto perché è giusto che ci sia, perché su alcuni temi anche nell'elettorato stesso della maggioranza può esserci qualche dubbio, perché non tutti hanno le convinzioni che magari c'è a lei in quel momento. Ecco, è giusto che questi cittadini abbiano la possibilità di esprimersi. Per cui dico, dare al nostro statuto, al regolamento, quella conformazione più garantista possibile per il cittadino e più, che impedisca qualsiasi forma di manipolazione, mi sembra corretto. Non capisco perché, e francamente mi stupisce questo atteggiamento della maggioranza, perché non è rivolto, evidentemente c'è un anno, neanche un anno alle prossime elezioni, quanti referendum sono stati proposti a Mezzo Lombardo? Neanche uno, no, vi dico, non è che c'è un abuso di referendum, continuano a ripresentare proposte referendarie per cui bloccano i lavori, c'è mai stato, per cui lei dice l'iter deve andare avanti, no, su certi argomenti ci si può fermare anche 2 mesi in più, perché non era impossibile fermarsi anche 2 mesi in più, visti che i lavori sono iniziati in ottobre e sono ancora da finire, per dire, non è che 2 mesi cambino la vita, no? Cioè, non è che cambino la vita 2 mesi in più per iniziare i lavori, no? Potevano benissimo essere sospesi e poteva essere svolto il referendum. Anzi, ho detto ancora l'altra volta, poteva essere la stessa maggioranza a promuoverlo, perché avrebbe avuto il supporto dei cittadini, poteva fare un'operazione addirittura con l'avallo dei cittadini e nessuno poteva dire niente. Facendo così è rimasto invece un buco nero, che è questa impossibilità che non è stata data ai cittadini di svolgere il referendum.
Grazie. Parola al sindaco.
Poi lascio subito la parola all'assessore, ma volevo chiarire perché dal suo intervento sembra che noi oggi non votiamo questa mozione perché non vogliamo referendum o perché siamo contrari a tale istituto o perché non vogliamo che ci possa essere la possibilità di fare un referendum a Mezzo Lombardo. Per noi è l'esatto contrario. Come le ho ribadito, secondo noi gli strumenti di garanzia che oggi mette in campo il Comune di Mezzo Lombardo per chi vuole istituire un referendum nello statuto e nel regolamento per la partecipazione sono non solo adeguati ma migliori di quelli che vorreste proporre voi istituendo una commissione paritetica che valuti i quesiti referendari. Secondo noi il nostro statuto e il nostro regolamento per la partecipazione è migliore rispetto alla vostra proposta perché è più garante, garantisce di più l'imparzialità del giudizio nei confronti del quesito referendario rispetto ai proponenti tale quesito. Quindi è questo il tema, non è poi tutto il resto, sono congetture sue che io, ripeto, non ho mai dichiarato qui dentro di essere contrario a qualsiasi referendum, ho detto che preferisco, e lo ribadisco, non ho problemi a dirlo, se voleva prima buttarmi su questo tema al consigliere Mazzoni, non ho nessun problema a ribadire che preferisco l'istituto della democrazia rappresentativa rispetto a quella partecipativa, credo sia legittimo, come sarà legittimo per qualcuno di voi pensarla in maniera assolutamente opposta, ma io preferisco lo strumento della democrazia partecipativa rispetto a chi peraltro invece non condivide tale opportunità, ma non è questo il tema oggi, il tema oggi è: lo strumento del referendum è previsto da normative nazionali, regionali e dallo statuto comunale e dal regolamento per la partecipazione del Comune di Mezzo Lombardo. Abbiamo specificato tra il resto quello che diceva lei prima all'inizio del suo intervento, ma perché non succeda più quello che è già successo, che abbiamo visto è qualcosa di strano? No, non è qualcosa di strano, perché il servizio antilocali della provincia ha chiarito che il difensore civico ha equiparato l'astensione al diniego e si è espresso sul ricorso dei proponenti. Pertanto, tutto chiarito, tutto a garanzia di chi vuole proporre un quesito referendario a Mezzo Lombardo, e lo può fare anche domani se c'è un tema su farlo, per cui farlo, e pertanto per questo motivo noi respingiamo il dispositivo della mozione, non per questioni ideologiche sulla democrazia rappresentativa o sulla democrazia partecipativa, ma perché reputiamo che una legge sul referendum c'è, un diritto di esprimersi e di istituire un referendum per i cittadini oggi dalla normativa nazionale, provinciale e comunale c'è, quindi quel diritto vada sancito, rispettato e tutelato, e crediamo che gli strumenti oggi in mano al Comune di Mezzo Lombardo vadano esattamente in questa direzione.
Grazie Sindaco, parola all'assessore Bettagli.
Sì, volevo tornare un passo indietro e cercare di dare un contributo alla riflessione sull'importanza e sul ragionevole utilizzo di uno strumento importante come quello della partecipazione, nel caso un'espressione di voto referendaria. Io mi auguro che non ci sia dubbio da parte di nessuno sul fatto che tutti quanti qua dentro, io penso di conoscervi quasi tutti, bene, abbastanza bene per poter pensare che nessuno di noi sottovaluti, sottostimi o non riconosca l'importanza e il valore del referendum. Quel che posso intanto comunque dire con certezza riguardo alla mia personale posizione è che non solo ne ho sempre riconosciuto il valore, ma ricordo proprio con piacere i lavori appunto di commissione statutaria quando con l'aiuto, a volte un po' l'opposizione perché aveva l'impressione che si eccedesse un po' troppo, ma però di fatto l'aiuto dell'allora segretario Ceulan introducemmo nell'ipotesi della bozza di statuto esattamente molte più opportunità di intervento di partecipazione rispetto, per lo statuto di Mezzo Lombardo, rispetto a quello che era l'indicazione o il facsimile o lo statuto tipo che ci venne a suo tempo proposto, sto parlando degli anni 94, quegli anni lì 95, e mi ricordo che si lavorò molto sul fatto di ampliare il più possibile, per quello che è possibile, la possibilità di intervento a tutti i livelli, non soltanto attraverso lo strumento referendario. Proprio perché allora, quindi già allora nei gruppi consigliari di allora si riconosceva in maniera unanima l'importanza, il valore, il significato e l'opportunità anche culturale di mettere a disposizione dei cittadini strumenti di partecipazione e di espressione della propria volontà. Quindi io mi auguro che su questo veramente non si giochi, non si cerchi di dare delle rappresentazioni veramente sleali di quelle che sono le posizioni, gli ideali e la, come dire, anche la volontà reale che tutti quanti abbiamo nel cercare di rispettare la volontà e soprattutto la possibilità di coinvolgere i cittadini nella vita associata. Nel merito però mi viene da dire anche, partendo da alcune osservazioni che sono state già poste in maniera più precisa e più tecnica, che è uno strumento, quello della partecipazione, a cui, partendo dalla Costituzione, vengono messi dei limiti delle, non tanto perché se ne voglia svilire l'importanza appunto di principio, quanto perché probabilmente anche per un senso pratico, per un senso di come dire, di percorribilità poi nell'utilizzo, impone comunque che vengano messi dei limiti procedurali, di contenuto, eccetera eccetera. Sapete benissimo che non solo la Costituzione, come è stato citato prima dal consigliere Mazzoni, ha un livello di verifica autorevole da parte di un organismo che è deputato a questo, che noi in comune non abbiamo, che è appunto la Corte Costituzionale, ma ci sono anche dei termini, delle questioni, dei meccanismi che possono disinnescare esattamente la procedura, anche in maniera purtroppo artificiosa talvolta, perché sapete che benissimo che basta la modifica parlamentare di poca cosa e viene disinnescato esattamente un'iniziativa. Ora, non penso che la Costituzione voglia attraverso questi meccanismi mortificare la democrazia nella Repubblica Italiana, semplicemente ha delle questioni di ordine, ripeto, pratico, ma anche di legittimità e anche di, probabilmente, di stabilità della democrazia, che impongono di delimitare e contenere l'operatività dei vari strumenti. Uscendo dall'esempio nazionale, anche tra di noi possiamo dire, nell'esperienza che voi avete citato, come che non è tecnicamente collegata se non dal punto di vista temporale, del motivo per cui siamo arrivati a parlare di questa mozione, cioè di quello che è successo in occasione della proposta di referendum per Via De Gasperi, anche in questo caso c'è stato esattamente lo stesso tipo di procedura. Se vi ricordate, lo strumento, il ricorso al referendum non è stato immediatamente proposto fin dall'inizio, ma è stato pensato, sospeso, messo da parte, perché si è pensato che altri percorsi, altre possibilità potevano essere forse più interessanti, più pratiche, più in grado di arrivare a un punto interessante per il bene comune. Quindi si è messo da parte quello che è la partecipazione diretta, la volontà diretta di espressione di voto da parte dei cittadini, perché si è ipotizzato in buona fede, e da questo punto metto dentro tutti i proponenti del comitato, il consiglio comunale, eccetera eccetera, si è tutti quanti in maniera in buona fede immaginato che si possa, sarebbe tutto possibile arrivare a un punto interessante di raggiungimento del bene comune attraverso altri sistemi, che non era quello di dare immediatamente la voce alla popolazione con un referendum che si sarebbe celebrato probabilmente due anni e mezzo fa, fin dall'inizio, perché questo è stato poi il problema, che è passato molto tempo. E in questo senso mi dispiace, ma la sento stretta l'immagine che il consigliere Drighetti ha giocato, fa sottrarre la palla dal gioco. In realtà purtroppo il gioco era fermo da parecchio, usiamo questa immagine, cioè era fermo da parecchio questo gioco, per cui è giusto il richiamo all'assunzione di responsabilità del sindaco, che dice a un certo punto il gioco deve riprendere. Per noi era ripresa di un gioco più che la sospensione di sottrarre un gioco, e quindi in questo senso va interpretato, e ripeto, alla nostra stessa esperienza giustifica il fatto che da parte di tutti c'è stato il tentativo di raggiungere lo scopo attraverso altre procedure, sempre interlocutorie, sempre di dialogo, si sono aperte delle commissioni, dei tavoli, dei confronti, abbiamo coinvolto la provincia, abbiamo coinvolto gli esperti, abbiamo coinvolto tutti quanti, perché si pensava esattamente in quella direzione. Se si fosse assunto un primato assoluto, senza termini di paragone, nello strumento della partecipazione referendaria rispetto a qualsiasi altro tipo di intervento, non si sarebbe fatto tutto questi tentativi che contraddicevano apparentemente, avrebbero contraddetto apparentemente il tentativo di arrivare esattamente al bene comune attraverso altre strade. Quindi, per grazia di Dio, la democrazia cammina, può camminare attraverso esattamente diversi metodi, diverse strade, e tutte sono interessanti, tutte hanno dignità. Non è che il tentativo che abbiamo fatto di istituire una commissione fosse meno dignitoso o meno decorosa della partecipazione diretta al voto, aveva una sua ratio, aveva una sua logica anche quella. Quindi mi sento di confermare tutto quello che è accaduto, anche in termini di disponibilità politica, in termini di istituzionale, si è accettato il confronto, si è accettato di andare, anche quando magari c'erano delle posizioni diversa, di perplessità molto profonda, però si è accettato di andare esattamente a un confronto di questo tipo. Quindi, ripeto, ho voluto intervenire solo per precisare che si sgomberi dal campo esattamente questa immagine che si rischiava di poter attribuire a questa iniziativa. Ultimo, finisco nel merito, mi sembra evidente, cioè è vero che, come diceva il consigliere Mazzoni, è in seconda battuta che si può dire per il nostro regolamento a un organo esattamente super partes e imparziale, ma caspita, è decisamente più imparziale e super partes che una commissione che, diciamocelo, non avendo magistrati della Corte Costituzionale a disposizione, non avremmo costituito una commissione che bene o male rispecchiava le volontà e le intenzioni di procedura amministrativa che il Consiglio avrebbe maturato, quindi si replicava una cosa di questo tipo. Quindi secondo me non c'è dubbio sul fatto che le garanzie per i cittadini che vorranno utilizzare questo strumento lo troveranno esattamente dentro quelle che sono già le attuali previsioni regolamentari, il che non significa che la cosa si possa migliorare, per carità di Dio, ben disposto. Ripeto, ormai molte delle cose contenute nel regolamento hanno più di 20 anni, quindi giustamente probabilmente qualche revisione bisogna sempre prevederla. Grazie Presidente.
Grazie Assessore. Altri interventi? Passiamo alla votazione. Dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Ok, passiamo allora alla votazione del primo punto dell'ordine del giorno, la mozione dei gruppi Partito Democratico Trentino, PAT, Unione del Trentino, Mezzo Lombardo Partecipa, Uniti per Mezzo Lombardo, relativa alle modifiche allo Statuto Comunale, protocollo numero 4636. Favorevoli? 6 favorevoli, contrari? 12 contrari, astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, mozione del gruppo Partito Democratico Trentino, PAT, Unione per il Trentino, Mezzo Lombardo Partecipa, Uniti per Mezzo Lombardo, relativi al Parco della Berida, protocollo numero 6589. Da lettura, consigliere Vedovelli.
Grazie.
Allora, il Parco della Brida rappresenta, come ben sappiamo, uno dei punti di incontro maggiormente frequentati nel nostro comune. La grande area verde è generalmente da sempre luogo di giochi per i più piccoli e in ogni caso ha sempre assolto appieno nel tempo alle caratteristiche di un'importante zona ambientale suddivisa in più aree funzionali per il riposo, per lo sport, per lo svago, ma anche per la cultura e i servizi. Non da ultimo, visto la presenza di alberi, garantisce un contributo alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Recentemente il parco è stato oggetto di lavori, di spostamenti di strutture, di alienazioni di giochi in precedenza presenti. Diversi cittadini ci hanno pregato di portare l'argomento in consiglio comunale, anche fornendoci della documentazione fotografica che abbiamo chiesto di essere messa agli atti. Le domande poste sono diverse. Sono spariti molti giochi, saranno rimpiazzati? E se sì, quando? È stato deciso di dedicare il parco all'arrampicata? C'è un camion con gru che staziona permanentemente. Siamo nella norma? Recentemente è stata coperta buona parte del terreno con un tappeto erboso. Si è scelta una qualità scarsa, visto che si è subito rovinato in più punti? Il parco laterale piccolo accanto al campo da beach volley sembra in totale abbandono, mostrando un'ampia area in terra battuta. Come mai è lasciato così? Come detto, tante sono le domande che ci sono state poste, anche con manifestata preoccupazione. Del resto, lo abbiamo verificato anche noi, chi accompagnando i figli per praticare attività di svago o sportive, chi per partecipare alle manifestazioni proposte. Il parco, come detto, è da sempre un luogo importante all'interno del nostro paese. La situazione attuale è chiaramente non accettabile e va sanata al più presto, anche indicando esattamente quali saranno le intenzioni di utilizzo dell'area una volta definito un progetto strutturato. L'estate è iniziata e questa stagione rappresenta il periodo di maggior utilizzo della zona, con soprattutto i più piccoli che fanno sentire la loro presenza con le scuole chiuse. È lampante che con la messa a dimora di un'importante struttura come quella per l'arrampicata sportiva, buona parte dello spazio dedicato ai giochi e allo sport viene meno. Vorremmo anche con questa mozione che l'amministrazione ricordasse quanto speso per l'effettuazione degli ultimi lavori, appunto la struttura, il suo successivo spostamento, il manto erboso, eccetera. Avendo constatato che in prossimità della struttura ci sono dei potenziali pericoli per i più piccoli, ci sentiamo di evidenziare la preoccupazione che tutto sia pienamente a norma. A nostro avviso il parco deve mantenere le caratteristiche di luogo aperto a tutti, per qualsiasi attività sportiva o di svago e per manifestazioni che coinvolgano associazioni e persone, come del resto lodevolmente da anni si cerca di organizzare. Cogliamo l'occasione, visto che si parla anche di manifestazioni in questo luogo oggetto della mozione, di avere la possibilità di far conoscere dettagli e costi di attività organizzate direttamente dal Comune o patrocinate dallo stesso. Tutto ciò premesso ed evidenziato, si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 1. A concretizzare un piano di stabilizzazione della situazione all'interno del Parco della Brida che comporti la possibilità di accesso e di utilizzo da parte dell'intera collettività, con particolare riguardo alle attività dei più piccoli per il gioco e delle rispettive famiglie, che possano tranquillamente lasciare i propri figli in piena sicurezza. 2. Di verificare puntualmente la bontà a livello di immagine e di riscontro delle manifestazioni organizzate all'interno del Parco della Brida e di darne ampio risalto. 3. A relazionare sulle spese sostenute negli ultimi 3 anni all'interno del parco. Grazie.
Grazie. Do la parola al Sindaco.
Sì. Allora, devo dire, dobbiamo dire che quando abbiamo letto questa mozione è uno di quei casi in cui c'è stato un attimo diventa quasi mortificante il ruolo dell'amministrazione, dell'amministratore pubblico, e capisco, comprendo che molte volte questo possa succedere, che ci siano dei momenti insomma di scrollamento che possono essere più o meno lunghi nel tempo, magari anche più o meno frequenti, però nel momento in cui un'amministrazione sta investendo, perché vi ricorderete il bilancio di previsione che abbiamo approvato nel 2018, dove c'erano 80.000 euro per la riqualificazione del Parco della Brida, sono stati spesi in parte l'anno scorso e in parte ripristinati nel bilancio di previsione 2019. Un'amministrazione che, ricordo, in 4 anni e 3 mesi di attività, con questo intervento potrà, speriamo insomma di farlo in maniera anche, e che questa notizia venga accolta dai cittadini con favore, potrà spiegare di aver ristrutturato completamente tutti i parchi pubblici destinati ai bambini di Mezzo Lombardo. 2016, Parco delle Poste, completamente rifatto con tutti i giochi nuovi e tutto il manto rifatto completamente. 2017-18, sostituzione integrale di tutti i giochi del Parco del Tennis. 2018-2019, ristrutturazione completa, con la sostituzione di tutti i giochi che sono già stati ordinati e nelle prossime settimane speriamo saranno collocati all'interno del Parco della Brida, proprio perché si voleva andare esattamente nella direzione che io veramente, naturalmente, credo nella buona fede di tutti e ci mancherebbe altro, e mi auguro insomma che questa sia una mozione fatta evidentemente in buona fede, perché leggere quello che c'è nel dispositivo, nella premessa, e poi quello che si richiede nel dispositivo e vedere gli atti amministrativi che sono stati effettuati nel corso di questi mesi da parte dell'amministrazione potrebbe invece far venire qualche ragionevole dubbio, devo dire, perché abbiamo messo in sicurezza esattamente la parete d'arrampicata proprio perché prima c'era una situazione di provvisorietà della collocazione della struttura, che era collocata con dei tiranti, quindi che c'erano questi sistemi di ancoraggio al terreno che non erano definitivi, quindi si è voluti andare da un lato a dire diamo una collocazione sicura, collaudata, certa a una struttura d'arrampicata che aveva riscosso con le manifestazioni, ma non solo con le manifestazioni, grande successo tra i giovani ma anche tra i meno giovani della borgata. Diamo la possibilità ad un'associazione che ha voglia di spendersi, di investire, di dare al proprio territorio qualcosa, di avere una struttura adeguata per farlo. Dall'altra parte però non dimentichiamoci che stiamo parlando di un parco destinato ai bambini, quindi cerchiamo anche di razionalizzare quella che era secondo noi una distribuzione degli spazi poco consona anche all'utilizzo dei bambini, perché c'era una parte in fondo al parco ad est sostanzialmente con dei giochi per i più piccoli e dei giochi per i più grandi collocati dalla parte opposta del parco. Questo richiedeva anche per molti genitori una difficoltà poi nel tenere sotto controllo molte volte i ragazzi e i bambini. Per questo motivo abbiamo detto razionalizziamo anche questi spazi, sostituiamo integralmente tutti i giochi del parco, portiamo la zona a ovest, quindi l'ingresso davanti alla casa della Brida sostanzialmente, quindi la zona ad ovest del parco, lì creiamo tutte delle nuove aree gioco, dove ci saranno le aree gioco per i ragazzini, diciamo così, dai 5-6 anni in su, e l'area gioco per i bambini invece dagli 1 ai 2, ai 3-4 anni sostanzialmente, per i bambini più piccoli, per permettere anche ai genitori di poterli controllare maggiormente e in maniera migliore. Lasciamo poi, avendo liberato, avendo fatto anche quel piccolo anfiteatro naturale che si è creato con l'allungamento della collina, che possa essere utilizzata non solo la struttura d'arrampicata, ma quello spazio possa essere utilizzato per giocare esattamente per i bambini e per i ragazzi. Stiamo pensando di andare esattamente a sfruttare quello spazio che è stato sostituito rispetto a quello che era la collocazione che c'era prima dei giochi per i bambini, che dicevo prima, che erano posizionati in fondo al parco ad est. Stiamo pensando di anche lì andare a soddisfare una risposta rispetto ad una domanda crescente che ci viene fatta nei prossimi anni, cioè realizzare lì un campo da basket aperto ai ragazzi e ai bambini della nostra borgata che vogliono andare a giocarci liberamente. Quindi stiamo andando nella direzione di mettere nelle condizioni, speriamo migliori possibili, i bambini e i ragazzi della nostra borgata, e dobbiamo andare poi a discutere questa mozione in consiglio, che io spero possa essere servita almeno per fare chiarezza, quantomeno, su quello che si sta effettuando, anche se, ripeto, gli atti amministrativi dell'ultimo anno vanno in questa direzione, non sono atti fatti ieri, per cui oggi veniamo in consiglio a dire, ah no, ieri abbiamo fatto questo, no. Gli atti amministrativi, un bilancio di previsione del 2018, un bilancio di previsione del 2019 vanno in questa direzione, che ripeto può essere condivisa o meno, uno può dire ma io non l'avrei fatto, avrei fatto altro, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, ma non ci si dica non si va nella direzione esattamente di andare a creare un luogo sicuro, bello, confortevole per le famiglie, per i nostri bambini e ragazzi della borgata. Per questo motivo preannuncio un voto di astensione rispetto ai primi due punti del dispositivo della mozione e un voto favorevole rispetto al terzo punto, cioè quello di fornire i dati, che invieremo nei prossimi giorni al consigliere richiedente. E le chiediamo però di fornirci in maniera scritta la specificazione, se lei vuole i dati di quello che abbiamo speso come comune per i lavori, perché non è chiaro, nel parco, o se vuole anche il contributo, per esempio, che abbiamo dato all'associazione per realizzare nel 2016 la parete d'arrampicata. Quindi se chiarisce che tipo di dati vuole, le verranno assolutamente forniti nei prossimi giorni e voteremo assolutamente favorevolmente rispetto al punto 3 della mozione.
In realtà la mozione l'abbiamo presentata da tutti i gruppi di minoranza, quindi non è che li chiedo io i dati.
Sarà un dato
chiederemo
a tutti i gruppi di minoranza. Consigliere Draghetti.
Sì, grazie Sindaco della precisazione. Diciamo che per quello che ci riguardava, la proposta fondamentalmente di questa mozione, che è in buona fede, che è in totale buona fede, si trattava solamente di riflettere sulla questione, cioè nel senso, quando ne abbiamo parlato anche noi consiglieri di minoranza, volevamo in qualche modo alla data del 21 giugno, poco prima di quando è stata presentata la mozione, chiarire e sancire, al di là di quello che erano state le considerazioni di carattere economico-finanziario, sulla quale però non c'erano delle concretizzazioni da un punto di vista pratico, no? Quello che lei poi ha enunciato anche attraverso gli organi di stampa, no? Nel senso che sono usciti dopo questa, almeno per quello che ci riguarda, fondamentalmente volevamo in qualche modo avere qualche informazione in più, vista la fotografia che noi consideriamo assolutamente esatta di quello che in particolare appunto il consigliere Vedovelli ha enunciato. Quindi si tratta solamente di approfondire nell'aula consiliare questo tipo di attività. Sappiamo benissimo che l'attività che è stata svolta anche negli altri parchi la consideriamo positivamente. Si trattava sostanzialmente di sancire soprattutto su un parco che ha una, come dire, una storia e ha sicuramente un'importanza e un polmone, chiamiamolo così, verde, ricreativo e quant'altro, che doveva in qualche modo essere messo nero su bianco. Quindi la richiesta fondamentalmente, almeno per quello che riguarda il nostro gruppo, era sostanzialmente di chiarimento, no? e di avere una visione su quella che poteva essere poi dopo. Abbiamo preso appunto, e concludo anche dai giornali, almeno noi con soddisfazione, che questo tipo di soluzione è stata presa in maniera, direi, estremamente pragmatica. Grazie.
Grazie. Parola al sindaco.
Do un dato in più proprio per capire anche esattamente la volontà che c'era. Avrete visto esattamente che con le piogge soprattutto che sono avvenute nel mese di maggio c'era evidentemente tutto il manto terroso che era stato fatto dopo i movimenti di terra che erano stati effettuati, che era veramente indecoroso da vedere, proprio perché ci siamo posti anche la problematica di dire: se seminiamo l'erba, come possiamo ipotizzare che il parco sia usufruibile in estate dai bambini, che i bambini possano correre? Mi vedevo già la fila, giustamente, delle mamme e delle famiglie che arrivavano in comune dicendo: cioè, è diventato un pantano completo quel parco, non porto più mio figlio lì dentro. Ci siamo assunti anche la responsabilità di dire: spendiamo qualche risorsa in più per posare i rotoli d'erba già pronti e non quindi far crescere l'erba naturalmente, proprio per andare nella direzione di creare un ambiente confortevole per le nostre famiglie e per i nostri bimbi. Quindi avevamo assolutamente quell'obiettivo, e ripeto, i fatti, anche questo episodio, il fatto di dire invece che seminare l'erba abbiamo investito delle risorse per mettere nelle condizioni i bambini di usufruire subito di quel parco, lo abbiamo fatto assumendoci la responsabilità di farlo, evidentemente.
Grazie sindaco. Parola consigliere Rossi.
Sì, anch'io dico più o meno le stesse cose che ha detto il consigliere Trighetti, cioè la mozione non era sicuramente in malafede, mi spiace che ci sia stato sto premessa del sindaco nel mettere in dubbio, insomma, la fede o buona fede, perché nessuno, cioè, io sicuramente, da parte mia sicuramente no, nostra no, sicuramente. Cioè, qui si tratta di proprio sviscerare l'argomento del parco con tutta una serie di elementi magari problematici che possono chiaramente sollecitare un po' la discussione, ma senza voler, non so, ecco, forse c'è stato un articolo magari o qualche titolo più che articolo sul giornale che ha fuorviato, cioè ha dato un'impressione diversa di quella che era invece lo spirito e le motivazioni della mozione, insomma, cioè forse quello che ha fuorviato un po' è stato quel, mi ricordo ancora, un titolo, una locandina o qualcosa. Ecco, al di là di questo, insomma, che però vabbè, non dipende da noi, lo spirito era completamente diverso, insomma, dal voler denigrare e portare notizie negative.
Grazie consigliere Rossi. Parola al consigliere Vedovelli e poi all'assessore. Grazie.
Sì, no, perché il sindaco si è sentito mortificato, scoraggiato, e a questo punto mi aggrego anch'io al suo scoramento, mi sento scoraggiato anch'io, perché a questo punto si vorrebbe sapere allora quale deve essere la nostra attività in Consiglio Comunale, se deve essere fatto un regolamento di cosa si può portare in Consiglio Comunale oppure no. In realtà volevo fare un intervento proprio come l'hanno fatto adesso il consigliere Rossi e il consigliere Aldrighetti, improntato proprio al positivo, perché l'intervento sull'Adige o sul Trentino di un mese dopo, del 20 di luglio, dell'assessore Merlo, io l'ho ritenuto, e gliel'ho anche tra l'altro detto, pienamente condivisibile per un progetto che a regime mi sembrava molto buono. Ho fatto presente ancora il 20 di luglio che c'erano delle criticità, perché io abitualmente ho uno dei tre figli che è piccolo e va al parco, e anche il 20 luglio la parte di prato vicino alla torre dell'arrampicata era in condizioni pessime. Come in condizioni pessime era un'altra parte di terreno a fianco, come adesso è stato tolto naturalmente, ma le foto che noi abbiamo messo agli atti sono delle foto che ci sono state inoltrate da dei cittadini. Adesso mi dica lei, sindaco, se noi allora possiamo andare avanti a portare in questo consiglio delle istanze e farci rappresentanti di quello che ci viene segnalato dai cittadini, oppure ogni volta dobbiamo chiedere il permesso o verificare se si può o non si può, perché a questo punto la mozione credo che comunque sia improntata e anche appunto non è per niente provocatoria, addirittura in una verso la fine sottolineiamo che a nostro avviso il parco deve mantenere caratteristica di luogo aperto a tutti per qualsiasi attività sportiva di vago e per manifestazione che coinvolgono associazioni e persone, come del resto lodevolmente da anni si cerca di organizzare. Lodevolmente naturalmente era nei confronti dell'amministrazione. Voglio dire, il camioncino che è stato per settimane vicino alla torre dell'arrampicata e creava dei pericoli per i piccoli è stato fotografato da dei cittadini di Mezzo Lombardo che ci hanno inviato le foto. Quelle cosa dobbiamo fare? Nasconderle, eliminarle? Noi siamo consiglieri di minoranza, pur di minoranza, ma abbiamo, credo, il dovere e diritto di portare queste cose in consiglio comunale e di segnalarle senza che ogni volta sembra che sia una provocazione, che siamo qua per difendere in malafede, per difendere una poltrona che non si sa per quale, di che poltrona si stia parlando. Al di là di questo, poi i punti della mozione erano effettivamente tre. Uno era concretizzare un piano di stabilizzazione che effettivamente, come ha ben esposto l'assessore Merlo sui giornali, sembra molto positivo. E il secondo punto era quello appunto di verificare puntualmente la bontà a livello di immagine di riscontro delle manifestazioni che vengono organizzate all'interno del Parco della Brida. E in particolare, almeno personalmente, faccio riferimento all'organizzazione del Festival dello Sport, che peraltro è un'attività che condivido in pieno. Credo che la formula vada comunque rivista. Io ero presente alla serata dove c'erano gli ospiti, ospiti anche importanti, sia quest'anno che l'anno scorso. Quest'anno e ad ascoltare gli ospiti eravamo in 20, e quindi non so se la spesa dei 10-12 mila euro per questi ospiti sia stata giustificata. Ciò non toglie, dico, che comunque l'idea del Festival dello Sport, di coinvolgere le società sportive di Mezzo Lombardo e di coinvolgere in particolar modo, anche come fatto dall'assessore Merlo e dal suo predecessore, in modo lodevole anche i coscritti, quelli che compiono 18 anni, sia sicuramente un qualcosa di positivo e che sicuramente noi, almeno io personalmente, appoggio. Grazie.
Grazie consigliere Vedovelli, parola all'assessore.
Grazie presidente, buonasera a tutti. No, in realtà era solo per qualche chiarimento, perché gran parte l'ha già anticipata al sindaco, ma era proprio per dire, insomma, l'unica provocazione o mezza provocazione che ho riscontrato io è stata quella di dire: si è scelto di mettere un tappeto erboso di scarsa qualità. Insomma, quello direi che... Sì, però direi che, insomma, nessuno sceglierà mai di mettere dell'erba di scarsa qualità. Se andiamo a ripensare a quel periodo lì, e penso che bene o male ve lo ricordiate tutti, è stato un mese di piogge intense. La scelta che avevamo fatto proprio di non seminare l'erba ma di mettere il prato a rotoli era dovuta a un fatto di tempistica. Quando abbiamo deciso di fare quel lavoro lì, la ditta ha provato a cominciare il lavoro penso 5 volte e si è dovuta fermare perché non riusciva ad entrare sul terreno a posizionare il prato. Il prato è stato posizionato una settimana e mezza prima del festival, quindi le radici del tappeto non hanno attecchito perfettamente sotto, il calpestio della comunque poca gente che c'è stata durante il festival perché c'è stato il maltempo, probabilmente se ce n'era di più, però il prato non era bagnato, avevamo dei problemi minori. I problemi li abbiamo avuti in quelle zone dove c'è stato il calpestio maggiore durante il festival. Permangono tuttora, come ci siamo confrontati l'altro giorno, due punti problematici che stiamo valutando adesso come sistemare. Stavamo aspettando solo che si assestasse un po' il terreno, e sono esattamente dove finisce la discesa del parchetto nuovo, della rampa nuova, è un posto dove deposita l'acqua, e un posto proprio vicino alla torre dove finisce il prato e c'è la stradina di cemento che non permette lo scolo. Quindi adesso con l'ufficio tecnico stiamo valutando di fare uno scavo facendogli un piccolo drenaggio per portare fuori l'acqua. Ha solo un problema, che il terreno nuovo portato non ha riuscito a lavorare per portar via l'acqua. Quello sì. Mi auspico anch'io che il parco venga utilizzato sempre più da associazioni per eventi, ma a prescindere da quello che è il Festival dello Sport del Corocco, ma anche da altre associazioni, perché, ripetiamo, insomma, è la nostra forza e sono quelle che ci portano avanti. Per fortuna ci sono richieste, iniziano ad arrivare qualche richiesta per utilizzarlo. A settembre ci sarà una manifestazione organizzata proprio al parco dalla Brida, quindi pensiamo insomma che pian piano la gente cominci ad apprezzarlo un po' di più, proprio in quest'ottica di sfruttare il parco in pieno. Mi è piaciuta la frase usata all'inizio, in cui si parlava di un parco dalla Brida che è la valvola di sfogo per riposo, sport, svago e quant'altro. L'idea è proprio quella di creare due poli, chiamiamoli così, un polo sportivo nella zona bassa, creando poi questo campo da basket che andrà a affiancarsi al campo da beach, alla parete d'arrampicata, scendendo al tamburello e al pattinaggio, e una parte di giochi dedicata ai più piccoli, che è la parte poi alta, che è anche un po' più sotto controllo, perché effettivamente quel parchetto vicino al campo da beach era in stato quasi di abbandono. Quella zona che nominava lei prima, di terriccio secco, in realtà è stata una sistemazione, perché se voi passavate un anno fa, in quella zona lì c'erano esattamente delle radici sporgenti che rischiavano di creare dei problemi di inciampo. Quindi tutto quel terreno che avete visto lì è stato messo in copertura, in livellamento, per non creare più questo tipo di pericolo qua.
Grazie Assessore, altri interventi? Parola al Sindaco.
10 secondi proprio per dire che dobbiamo ricordarci sempre che gli eventi, perché riprendo quello che diceva il consigliere Vedovelli, che il Festival dello Sport dovrebbe essere rivisto, insomma la formula dello stesso dovrebbe essere rivista, no? E l'affluenza in tutti gli eventi che si svolgono all'aperto, sappiamo benissimo che deve fare i conti col signor Meteo sempre, quindi se, e non glielo auguro, e faccio l'esempio per non parlare neanche, per non portare sfortuna, che poi qualcuno dice porta sfortuna, ma se al settembre rotaliano quest'anno piove tre giorni, evidentemente probabilmente ci sarà un calo dell'affluenza.
Questa è da notare.
Ci sarà un calo dell'affluenza importante, ma non per questo la formula dello stesso dovrà essere rivista, evidentemente. È naturale che quest'anno abbiamo preso un meteo per quei tre giorni, insomma, di maggio del Festival dello Sport, che non lo auguriamo evidentemente a nessuno, perché no, non pioveva, però aveva piovuto tutto il giorno e erano 10 gradi, però, consigliere Vedovelli, quindi sicuramente non c'era un clima per cui l'anno precedente, mi ricordo, c'era invece un problema contrario, che era quasi troppo caldo, insomma. Però il troppo caldo sappiamo che porta le persone ad uscire di casa, il troppo freddo molto spesso le fa rintanarsi giustamente al caldo, quindi solo per dire che evidentemente poi gli eventi all'aperto si scontrano con...
Grazie Sindaco. Prego consigliere Adrietti. Va bene. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto 2 dell'ordine del giorno, mozione dei gruppi Partito Democratico, Trentino, PAT, Unione per il Trentino, Mezzo Lombardo Partecipa, Uniti per Mezzo Lombardo, relativa al Parco dalla Brida, protocollo 6.589. Vi chiedo, li votiamo distinti o...
Sì, perché il terzo lo proviamo.
Chiedo ai firmatari se...
Lo approviamo. punto 1 e 2 ci asteniamo.
Allora, passiamo alla votazione per il punto 1. A concretizzare un piano di stabilizzazione della situazione all'interno del Parco della Blida che comporti la possibilità di accesso e di utilizzo da parte dell'intera collettività, con particolare riguardo alle attività dei più piccoli per il gioco e delle rispettive famiglie. Prego. Allora il punto 1 viene stralciato. Il punto 1 della mozione viene stralciato. Passiamo al punto 2 della mozione, di verificare puntualmente la bontà a livello di immagine e di riscontro delle manifestazioni organizzate all'interno del Parco della Brida e di darne ampio risalto. Favorevoli? 6 favorevoli. Astenuti? 12 astenuti, nessun contrario. Passiamo al punto 3. A relazionare sulle spese sostenute negli ultimi 3 anni all'interno del parco. Favorevoli? Unanimità. Lei, consigliere Rossi, aveva alzato. Sì, sì, unanimità. Prego, consigliere Vedovelli. Microfono però, perché altrimenti non rimane.
Darne ampio risalto, forse non abbiamo detto esplicitato bene, ma era di pubblicizzare, cercare di pubblicizzare meglio magari la manifestazione per avere più riscontro in quel caso.
Scusate che il secondo, per carità, per fate quello che volete, ma il secondo punto del dispositivo della mozione vuol dire è qualcosa di
quale ci asteniamo, non perché non siamo d'accordo, perché secondo noi lo stiamo già facendo. Vabbè, quello è il motivo della stazione.
No, per carità.
Passiamo allora al terzo punto dell'ordine del giorno, interrogazione del gruppo Mezzo Lombardo Partecipa sull'ospedale San Giovanni, protocollo 7261. Do la parola al consigliere Vedovelli per la lettura.
Ritorniamo nostro malgrado sull'argomento che evidentemente ci sta a cuore, come del resto riteniamo a tutti i potenziali utenti, anche provenienti da altre località, visto che il presidio, giustamente, è sovracomunale nelle sue funzioni. Lo facciamo partendo da un evento di stretta attualità che nel suo piccolo è alquanto significativo e preoccupante. Ci è stato segnalato in questi giorni il caso di un minore, un piccolo iscritto tra l'altro alla colonia estiva organizzata dal comune di Mezzolombardo, che punto da una zecca si è recato accompagnato dalla madre al servizio di guardia medica. Ebbene, l'intervento non è stato effettuato perché mancava lo strumento, una forbicina, per estrarre il pericoloso insetto che, come sappiamo, se non tolto in breve tempo può creare problemi. Ritiene di poter andare avanti, che posso andare avanti? E pertanto si è consigliato il dirottamento sull'ospedale di Cles, il tutto in un lasso di tempo che ha visto madre e figlio rimanere in attesa dal pomeriggio fino all'una di notte. In caso di richiesta, omettendo i dati personali per una questione di tutela dei minori, si può produrre copia del certificato di accettazione ospedaliero, che in realtà ho depositato ed è agli atti. Quindi ho depositato la copia del certificato di accettazione ospedaliero del comune e dell'ospedale di Cles. Per un intervento alquanto banale, ma naturalmente da fare con oggetto e capacità professionale, il presidio San Giovanni non ha al momento la possibilità di intervenire. Sarebbe quasi troppo facile ora riferire le considerazioni di quanti si rivolgono al pronto intervento e spesso trovano impossibilità di intervento. Per carità, gli operatori sono disponibili e cordiali, ma riteniamo queste doti non sono le sole che l'utente ricerca nel momento del bisogno in una struttura sanitaria. È quindi con molto dispiacere che rimettiamo in evidenza questa situazione. Già all'inizio, con la firma del protocollo d'intesa nel 2015, il nostro gruppo fu molto critico. Poi, durante la legislatura, siamo intervenuti in altre occasioni, anche segnalando ritardi nelle tempistiche di utilizzazione della nuova struttura, non ultima l'interrogazione del 9 ottobre scorso. Segnaliamo, tra le cose che non rispettano quanto indicato nel protocollo d'intesa, il trasferimento degli ambulatori dei medici di base nella struttura, medici che avrebbero dovuto, sempre secondo gli accordi, garantire anche operazioni di piccola entità. Probabilmente il togliere una zecca in modo professionale, senza causare danni, potrebbe essere considerata all'interno di questo tipo di operazioni. Confidiamo ancora una volta, con un misto di pazienza ma anche di preoccupazione, che questa struttura, costata quasi 30 milioni di euro, possa finalmente decollare nella sua interezza e che non si ripetano casi anche piccoli ma significativi come quello sopra descritto. Il presidio, se potenziato, può realmente essere, anche per mezzo lombardo, un altro fiore all'occhiello a disposizione dell'utenza provinciale. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco al fine di 1. Verificare se concorda nel ritenere alquanto preoccupante ripetersi di lamentele nell'utilizzo del servizio di guardia medica. 2. Verificare se ritiene di comunicare all'ente sanitario provinciale questa oggettiva carenza. 3. Verificare quando e se saranno trasferiti gli attuali ambulatori di medici di base, cosa prevista dal protocollo d'intesa firmato anche dallo stesso sindaco nel 2015. Soprattutto per garantire quelle piccole operazioni che erano state espressamente richiamate come sostitutive delle attività di pronto soccorso soppresse. Non fosse così, riteniamo che uno dei punti cardini del protocollo viene eliminato e ci sarebbe la necessità di richiedere una sostanziale revisione del documento. Grazie.
Grazie, consigliere Vedovelli. Risposta? Sì. Risposta dal sindaco.
In risposta all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue. Premesso che riguardo all'episodio emerso nell'interrogazione, il sottoscritto ha ricevuto in questi giorni numerose segnalazioni che smentiscono quanto riportato nell'interrogazione, in quanto molti cittadini hanno voluto far sapere di aver usufruito della struttura sanitaria di Mezzo Lombardo per lo stesso problema, la rimozione di una zecca, riscontrando una pronta soluzione dello stesso. Questo per mettere in evidenza come non sia possibile qualificare una struttura di questo tipo da un singolo episodio. Sta poi alla responsabilità e alla correttezza politica di ognuno trarne le opportune considerazioni. L'augurio sarebbe quello che, di fronte alla delicatezza del tema, ognuno di noi cerchi di portare il proprio contributo per garantire una struttura che risponda ai bisogni quotidiani della nostra popolazione e si faccia l'indispensabile per cercare di valorizzare tale struttura con tutte le ricadute per la nostra comunità e non per mortificarla ancor prima che sia messa completamente a regime. Detto questo, si coglie l'occasione per fare il punto sulla situazione della struttura sanitaria. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la Giunta Provinciale e l'azienda sanitaria per l'attenzione e la disponibilità riservateci in questi mesi rispetto alla risoluzione di molte problematiche che l'avvio di una struttura del genere porta con sé. Sono molti infatti i problemi sotto il profilo strutturale risolti in questi mesi. Adesso, naturalmente, quello che più ci preme sono i contenuti e quindi i servizi che la struttura dovrà erogare. Ad oggi il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2015 non è sicuramente rispettato, lo abbiamo già esplicitato al presidente Fugatti, all'assessore provinciale Segnana e al direttore dell'azienda sanitaria Bordon. Ci siamo anche fatti promotori di una lettera per evidenziare tale situazione, lettera che è stata sottoscritta da tutti i sindaci della Piana Rotagliana e dai presidenti delle comunità di valle Rotagliana-Königsberg e della Paganella in data 17 luglio, con la quale sollecitavamo il completamento dell'attivazione del protocollo d'intesa nelle parti non ancora messe in atto. Di tale nota riportiamo di seguito testualmente le segnalazioni e le richieste avanzate. In particolare, citiamo dalla lettera inviata, in particolare emerge la mancata attivazione del servizio ambulatoriale H24 che doveva assicurare la tempestiva soluzione di quelle piccole necessità di cura che il protocollo elenca puntualmente e contribuiscono non poco a intasare il pronto soccorso di Trento e di Cles. La mancata attivazione del servizio ambulatoriale H24 non può essere imputata al mancato accordo con i medici di base del territorio, in quanto il protocollo d'intesa non aveva volutamente definito le modalità organizzative o le risorse umane a cui affidare l'esecuzione di questo servizio. Tale servizio è fondamentale per la popolazione anche nel considerare più o meno utile l'intera struttura. Non abbiamo ancora notizia delle unità, dell'unità di cure intermedie destinata ad ospitare pazienti in osservazione clinica oppure dimessi da altra struttura ospedaliera, con particolare attenzione, anzi prelazione, ai pazienti residenti sul territorio per favorirne la prossimità alla famiglia. Gli ambulatori specialistici attivi sono ancora limitati di numero rispetto alle potenzialità previste dal protocollo. Questa era la nota citata nella lettera che abbiamo spedito. Attendiamo ora nelle prossime settimane un riscontro alla nota sopra riportata e garantiamo evidentemente fin d'ora che non abbasseremo la guardia sull'erogazione dei servizi sopra evidenziati, perché li reputiamo indispensabili affinché la struttura sanitaria possa rispondere, come sempre detto, ai bisogni quotidiani dei nostri cittadini.
Grazie Sindaco. Consigliere Vedovelli. Grazie.
Allora, la risposta del Sindaco nell'ultima parte ci soddisfa. Anche qua però rilevo, come nella mozione precedente, che cioè, io l'interrogazione l'ho depositata l'11 di luglio e lui mi dice tutta una serie di cose condivisibili di una lettera fatta il 17 luglio, quindi una settimana dopo. Quindi io quando faccio l'interrogazione l'11 luglio non so di quello che poi lei farà una settimana dopo, ma questa è la parte che mi soddisfa molto e sono grato, anche se ad esempio dove lei dice la mancata attivazione del servizio ambulatoriale non può essere imputata al mancato accordo, è vero, però il protocollo d'intesa prevedeva la presenza di qualcuno che per fare in modo che questo servizio superisse al servizio del pronto soccorso. No. Andiamo a vedere il protocollo d'intesa. Cioè, okay. Poi, quello che invece non mi soddisfa, allora innanzitutto a mio avviso la risposta, tra virgolette, tecnicamente non è valida, tecnicamente, perché ad una interrogazione ricevente, nel caso il sindaco, è tenuto a rispondere ai singoli quesiti posti, tra in questo caso non lo fa. E quindi credo che anche chi è tenuto ad essere garante di tutti i consiglieri dovrebbe intervenire, insomma, e farlo presente. Poi, nella risposta il sindaco sostiene di aver ricevuto molte segnalazioni che smentiscono quanto riportato nell'interrogazione. In realtà neanche fossero migliaia le segnalazioni ricevute, il fatto è avvenuto e quindi non può essere smentito. No, lei mi dice che lei smentisse che quello che l'interrogante scrive... Va bene, leggiamo l'italiano allora, perché lei ne sa di più di me di italiano, allora vediamo, aspetta, dopo magari ci torniamo. E appunto, come dicevo prima, tra proposito ho depositato anche il certificato medico del pronto soccorso di CLES che certifica la rimozione della zecca, naturalmente omettendo i dati del minore. Sui social, ma lo dico social non per valorizzare i social, ma comunque diversi cittadini, lo dico perché diversi cittadini ci mettono nome e cognome, hanno confermato episodi del genere, non solo di questo tipo, ma anche episodi di mesi scorsi. Quindi invito il sindaco a questo punto a depositare lui stesso le migliaia, cioè le molteplici segnalazioni ricevute, che peraltro, come detto, in ogni caso non possono inficiare quanto riportato nell'interrogazione, perché il fatto è accaduto. Poi, segnalo, ma adesso, che oggi una mamma mi ha fatto sapere che la figlia alla colonia estiva dei Piani, organizzata, insomma, comunque il comune di Mezzo Lombardo è soggetto partecipante in qualche maniera, è stata punta per la quarta volta da una zecca. Questo non è, no, per, voglio dire, qualcuno, no, sì, appunto, dico qualcuno, ma questo non è al di là del qualcosa forse bisogna fare, ma non è. Questo lo dico solo a livello informativo, lo riporto. Poi nella risposta il sindaco parla di responsabilità e di correttezza politica, sottointendendo a mio avviso poca da parte dell'interrogante. Io l'ho interpretata così. Ebbene, riteniamo che l'irresponsabilità politicamente, sottolinea politicamente, sia del sindaco se sottovaluta queste cose, perché nel certificato di pronto soccorso di CLES il medico scrive che l'operazione di esportazione deve essere fatta al più presto, mentre vista la mancanza mezzo lombardo è stata effettuata molte ore dopo, perché i bambini vanno in colonia fino alle 4 del pomeriggio e il minore gli è stata asportata a CLES da certificato medico a 1 di notte. Nel certificato medico il medico dice che la cosa deve essere fatta in modo professionale, asportando quanto prima il parassita con una pinzetta senza strapparlo, mantenendo una leggera trazione, ruotando in senso antiorario, applicando una pomata antibiotica per 3 giorni, disinfettare e fare tutto in modo professionale. Quindi non credo, è il medico che lo firma, credo che quindi sottolinei che questa operazione deve essere comunque fatta in modo professionale. E quindi invitiamo quindi il sindaco a non sminuire le problematiche sanitarie dei suoi concittadini, ancora meno lo faccia se sono dei minori. Il sindaco chiede, e anche di questo non siamo soddisfatti, che si faccia di tutto per valorizzare la struttura e non mortificarla con queste segnalazioni. Segnalazioni che a nostro avviso devono essere fatte, non riteniamo debbano essere tenute nascoste. Segnalazioni che peraltro ultimamente si ripetano, basta leggere come detto anche sui social dove la gente ci mette il nome e cognome, ma che evidentemente al sindaco danno fastidio e preferisce pertanto far finta di nulla, almeno in questo caso al motto del non vedo, non sento, non parlo. Una interpretazione della rappresentanza democratica alquanto bizzarra. Nell'interrogazione verso la fine auspichiamo che questa struttura possa finalmente decollare, quindi siamo i primi che facciamo il tifo per questa struttura, e possa diventare un ulteriore fiore all'occhiello per Mezzo Lombardo e per l'intera utenza provinciale. Quindi certamente non vogliamo mortificare il presidio come scritto dal sindaco, ma contribuire a portarlo alle potenzialità riconosciute. Grazie.
Grazie consigliere Vedovelli. Prego, sindaco.
Sì, allora, parto dall'inizio perché, ripeto, citavo prima la lingua italiana per dire che nella mia risposta credo sia assolutamente comprensibile che non metto in dubbio quello che è accaduto o non smentisco dicendo che non è vero quello che lei ha scritto, evidentemente. Ho detto che molti cittadini smentiscono quanto riportato nell'interrogazione in quanto hanno voluto far sapere che per il medesimo problema hanno trovato una pronta soluzione. Quindi quello che volevo dire, andando poi anche a proseguire nella mia risposta, questo per mettere in evidenza, infatti, specifico, come mi auguro non sia possibile qualificare una struttura rispetto a un singolo episodio, che evidentemente non è il massimo, non solo non è il massimo, ma non doveva succedere, ma molte volte sappiamo tutti benissimo, non dipende nemmeno, come si è voluto in qualche maniera far credere, dall'organizzazione che ci si è dati in quella struttura, cioè non c'è la pinzetta per, ma molte volte dipende probabilmente in questo caso da un fattore umano, evidentemente, di qualcuno che non ha fatto come doveva fare, come doveva espletare il proprio dovere, non ha interpretato il proprio ruolo per il quale ha anche giurato come doveva evidentemente fare. Quindi la responsabilità morale poi di una persona rispetto all'organizzazione intera di una struttura, crediamo siano due cose assolutamente distinte. E questo abbiamo voluto mettere in evidenza nella risposta, che non si può, rispetto a un singolo episodio, andare a gridare aiuto, aiuto, qui non funziona nulla. Questo è quello che volevamo mettere in evidenza, che volevamo mettere in evidenza anche con l'altra parte, dove diciamo che ci auguriamo che di fronte a tale situazione ci sia la responsabilità di tutti nell'andare nella stessa direzione di remare e fare il tifo, come diceva lei, per questa struttura. Per questo motivo, perché se vogliamo enfatizzare solamente quello che non funziona, allora diventerà difficile far percepire, anche e se dovesse funzionare bene questa struttura in futuro, da parte dei cittadini, questa struttura come una struttura qualificata che risponde ai bisogni degli stessi. Questo volevamo dire, questo ribadiamo, tra il resto ribadisco a lei oggi, che se andiamo in questa direzione non possiamo evidentemente pur ribadendo che gli episodi vanno segnalati a noi, noi personalmente, io personalmente ho segnalato al direttore Bordon numerosi episodi che mi sono stati riportati dai cittadini, molto più gravi di questo tra il resto anche, citati, chiedendo un richiamo e volendo anche vedere se veniva fatto poi quel richiamo al medico di guardia in quel caso che non aveva operato come doveva. Posso portarle le mail che ho su in ufficio, delle risposte che devo dire anche prontamente, peraltro ho ottenuto in quel caso dall'azienda sanitaria di fronte a delle segnalazioni che ci sono state fatte giustamente da dei cittadini. Però non mi è venuto in mente di andare sulla stampa per dire abbiamo messo in evidenza, perché probabilmente, dico, quello è un episodio pessimo, ma che mi auguro non sia la routine all'interno di quella struttura. Questo volevo dire, io non sono andato sulla stampa a dire ho messo in evidenza l'azienda sanitaria che qui le cose non funzionano e mi sono fatto carico di quanto mi ha riportato un cittadino per... ma ehi, ma no no, consigliere Vedovelli, consigliere Vedovelli, io non le sto, perché lei dice il sindaco mette, il sindaco dice che ognuno, allora io, consigliere Vedovelli, come nella mozione di prima, come nell'interrogazione di ora, parto dal principio che legittimamente, come ho detto 100 volte, ognuno interpreta il proprio ruolo come meglio ritiene. Io dico, noi diciamo che lo interpretiamo in maniera diversa dal suo, lo abbiamo già ribadito più volte, credo, su tante questioni, consigliere Vedovelli, soprattutto proprio sull'interpretazione del ruolo, siamo distantissimi, la interpretiamo non sulle idee, dove molte volte si trova anche una convergenza, ma sull'interpretazione del ruolo e sul modo di interpretare il ruolo, la pensiamo veramente in maniera diversa da come lo interpreta lei, penso legittimamente, come lei legittimamente riterrà migliore il suo modo di interpretarlo, e questo mettiamo in evidenza anche in questo caso. Tornando però alla cosa che mi interessa di più, che è la struttura sanitaria di Mezzo Lombardo, la cosa che ci preme è ribadire il fatto che quella lettera è l'ufficializzazione di una posizione che è stata attesa per qualche mese, perché ci sembrava anche in questo caso responsabile dare modo all'azienda sanitaria e alla giunta provinciale neoinsediata di capire quella che era la situazione e di fornire poi delle risoluzioni alle problematiche strutturali che, devo dire, sono state prontamente messe in campo. Adesso però si gioca la partita evidentemente più importante, più difficile, che è quella dei contenuti, quella dei servizi che devono essere erogati da questa struttura. Struttura che noi abbiamo sempre detto fin dal 2015, quando abbiamo richiesto una modifica completa di un protocollo d'intesa che era nulla quando siamo arrivati, ricordiamocelo bene. Ricordiamoci bene che ad ospedale abbattuto, perché noi evidentemente siamo arrivati ad ospedale abbattuto, abbiamo ottenuto un protocollo d'intesa che su ogni punto era un qualcosa di nuovo, perché quello che ci è stato proposto dall'azienda sanitaria e dalla giunta provinciale nel 2015 era sostanzialmente un poliambulatorio, punto e basta, senza nulla. Abbiamo portato a casa alcuni punti che secondo noi vanno in quale direzione? Quella di rispondere ai bisogni quotidiani della popolazione, senza volersi sostituire agli ospedali di Trento e di Cles, ai quali i nostri cittadini si devono rivolgere evidentemente per le problematiche che richiedono tale soluzione del problema. Crediamo però che il bacino di utenza del nostro territorio, ricordiamo 30.000 persone, 5.000 dell'Altopiano, 2 milioni di turisti che gravitano in Piana Rotaliana e in Altopiano durante l'anno, quindi un bacino d'utenza importante che meriti la dignità di avere sul proprio territorio una struttura sanitaria adeguata a quelle che sono i bisogni quotidiani, ripeto. E in questa direzione stiamo andando, perché quello che abbiamo richiesto anche nella lettera che è stata ufficializzata l'altro giorno alla giunta provinciale e all'azienda sanitaria, in quella direzione andiamo. Chiederemo di più, perché chiederemo che non si può continuare a parlare di struttura sanitaria di Mezzo Lombardo pensando di dire mettiamo dentro questo, mettiamo dentro quello, potremmo mettere dentro quell'altro a random, ma al di là di tutto quanto ci si deve dare un modello organizzativo di base che possa poi far aprire la possibilità a tanti ragionamenti, alcuni dei quali potranno essere anche futuri e dipenderanno anche poi dalle ricadute che le prime scelte avranno portato su quel tipo di struttura. Ma la prima cosa che chiederemo nei prossimi giorni, l'azienda sanitaria ci ha già contattato dopo la lettera che abbiamo inviato e nei prossimi giorni incontreremo il direttore dell'azienda sanitaria Bordon, Quello che chiederemo è che per dare seguito a questa possibilità si debba andare nella direzione di una macchina organizzativa chiara e non si vada a spot di oggi mettiamo dentro questo, oggi mettiamo dentro quell'altro, anzi no, dopo mettiamo dentro l'altro, ah no, la medicina cambia in fretta, no. Si deve partire da un modello organizzativo, modello organizzativo di quel ospedale di prossimità di cui si parlava tanto fino a qualche anno fa, che possa rispondere ai bisogni quotidiani delle persone, e quella deve essere la direzione che noi dobbiamo richiedere ad azienda sanitaria e alla giunta provinciale. Questo abbiamo fatto con la nota scritta ufficializzata, questo faremo negli incontri che avremo nei prossimi giorni con l'azienda sanitaria e con la parte politica, e questo credo sia quello che dobbiamo fare, perché altrimenti, vedete, quello che volevamo ribadire ancora una volta, consigliere Vedovelli, sarebbe facile per tutti dire quello che non... Cioè, noi potremmo essere qui ogni volta a dire beh, è la giunta provinciale che decide, d'altronde c'è stata una giunta provinciale di centrosinistra che ha battuto l'ospedale con l'avallo di una giunta di centrosinistra di Mezzo Lombardo, dopo che in quell'ospedale erano stati spesi 10 milioni di euro un mese prima di abbatterlo per ristrutturare la radiologia, questo è uno spreco, ma chi governava in quel momento, ma qualcuno che parla di sprechi oggi, perché non si fa invece una verifica alla Corte dei Conti di come erano stati spesi quei soldi negli anni precedenti? Potremmo farla lunghissima, evidentemente, ma crediamo invece che sia importante occuparsi del futuro, di una costruzione che è avvenuta, dobbiamo dire, che ha giustamente, come dice lei, portato anche ad una spesa ingente per le finanze pubbliche trentine e per cui deve andare nella direzione di non essere una struttura che vada nel dimenticatoio tra qualche anno, ma una struttura che possa essere anche fonte di innovazione e di sperimentazione per tutto il Trentino, per creare un modello che possa trovare la giusta collocazione e il giusto equilibrio tra ospedali principali e ospedali territoriali di valle. Questa, secondo noi, potrebbe essere la grossa sfida della nostra struttura. Riuscire a trovare un modello organizzativo che possa trovare anche e garantire un equilibrio sotto il profilo finanziario, sanitario e delle ricadute economiche per i territori tra ospedale, come è l'ospedale Santa Chiara evidentemente di Trento, e gli ospedali territoriali di valle. Questa è la sfida a cui tutti dobbiamo partecipare.
Grazie. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Modifiche del regolamento comunale per l'assegnazione il 4, modifica articolo 38 e 40 del regolamento organico del personale dipendente. Parola al sindaco.
Brevemente, solo per introdurre la possibilità, che abbiamo verificato essere importante anche con l'ultimo concorso per il segretario, di bandire concorsi pubblici con lo strumento informatico e non quindi costringendo gli utenti a scrivere manualmente il tema e gli esaminatori a dover cercare di interpretare quello che c'è scritto nei temi.
Parola ai consiglieri. Passiamo, c'è nessuno che vuole intervenire, altrimenti passiamo alla votazione del punto 4, modifica articolo 38 e 40 del regolamento organico del personale dipendente, favorevoli, unanimità, bisogno immediata. Passiamo al punto 5, modifiche al regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi, delibera del Consiglio Comunale numero 61 di data 22/12/2016, do la parola all'assessore Bettalli.
Sì, allora si tratta di due modifiche, peraltro non è la prima volta che le presentiamo in Consiglio Comunale, quindi l'avrete sicuramente riconosciuto come già presentata a suo tempo, che però erano accompagnate da una terza proposta di modifica che aveva lasciato perplessi nella sua formulazione letterale, quindi si era proceduti con la sospensione della modifica del regolamento. In questa occasione invece vi riproponiamo solo le prime due proposte di modifica. Si tratta, ve le leggo così chi non l'avesse visto che ha la possibilità di tornare sul ragionamento, la modifica all'articolo 24,3, dove si precisa una condizione di inammissibilità della domanda presentata dal richiedente di alloggio, dove sostanzialmente si dice che chi avesse in qualche modo rinunciato
a una precedente assegnazione di appartamento sul territorio comunale perdeva questa possibilità di ammissibilità della propria richiesta. Ecco, la modifica va nel senso di intendere non semplicemente la parola, appunto, il luogo comune dove aveva ricevuto l'opportunità di un alloggio, ma la comunità di Valle Rotaliana-Königsberg, per si diceva. Sostanzialmente non è che se uno ha rinunciato a un appartamento a Mezzocorona o San Michele, e quindi prevedere questa inammissibilità. Il secondo invece, la seconda modifica riguarda l'articolo 29, dove c'è dal titolo assegnazione e scelta degli alloggi, dove si propone di aggiungere un ulteriore comma a quelli già previsti, che dice, recita, a tutela di un preminente interesse collettivo e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'ente locale, cioè al comune, acquisito il parere del servizio sociale territorialmente competente, di non proporre, finché non sia stato individuato un contesto abitativo più favorevole, alloggi in locazione in nuclei familiari il cui inserimento potrebbe far sorgere conflittualità sociale. Che cosa significa tutto questo? Molto semplicemente, lo dico per... c'era qualcuno che ascoltava, adesso non c'è più, vabbè, lo dico lo stesso. Anche. Sì, però voi presumo che abbiate capito il testo, lo facevo per gli altri... Ma è voluto, sì, ma però è una genericità però che è ricondotta alla formulazione e alla valutazione della complessità sociale al parere del servizio socialmente e territorialmente competente, non è una valutazione generica che emette il comune, ma chiede e genericamente potrebbe avere risposta generica necessariamente per problemi di privacy. Questo accade, non saprei dirle l'esempio specifico dove accade, perché è il servizio sociale che la solleva come osservazione di solito, perché qui riguarda soltanto, non tanto l'assegnazione, ma l'individuazione di quale appartamento. Cioè, qui non è che si dice, queste osservazioni che possono essere sollevate dal servizio sociale possono portare a una sospensione praticamente, a non proporre quello che deve, finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole. Cioè non è che perde il diritto a presentare la domanda o questo, ma si dice in quel luogo, quella situazione sociale di quella persona che ha avuto diritto non è socialmente proponibile per delle motivazioni che non il comune, ma il servizio sociale territoriale che ha gli elementi e le informazioni per poter emettere questo tipo di valutazione, può proporre l'attenzione del comune. Può entrare nel merito, farle un esempio perché capisca l'esempio, è anche delicato. Io mi limito soltanto a dire che spesso accade che gli assistenti sociali intervengono per raccomandare delle cautele o delle prescrizioni di non percorribilità di certe situazioni anche in altro ambito. A maggior ragione, per esempio, noi dobbiamo spesso, in ambito per esempio lavorativo, affidare un tipo di relazione lavorativa dalle persone. Io vedo spesso che intervengono dicendoci attenzione, quella persona non è in grado, non ha i requisiti, non ha la possibilità. A maggior ragione, dico, c'è la possibilità di che venga sollevata una preoccupazione, un parere che potrebbe essere acquisito esattamente dal comune o meglio dalla commissione, quando invece è il fatto che si vanno a collocare quindi come abitazione delle persone in un contesto sbagliato. Quindi sbagliato nel senso che non è sostenibile, non c'è un problema di sostenibilità di relazioni sociali che non sono sostenibili o che dove si pregiudica magari la possibilità di integrarsi, banalmente di integrarsi e quindi di avere un successo nella collocazione della persona o per cui è una dicitura, è un testo che è preso sostanzialmente dai regolamenti provinciali, perché lo troverete anche esattamente nei regolamenti che riguardano i criteri di assegnazione degli alloggi di altre situazioni, quindi non è una cosa inventata da noi, è una cosa che abbiamo mutuato, proprio perché può, come dire, se è vero che in questo momento potrebbe essere anche adottato in maniera informale, però non sarebbe corretto proprio perché le procedure di assegnazione non prevederebbero
l'esplicitazione di un parere che può diventare, invece in questa maniera viene formalizzato, viene detto guardate, se c'è una valutazione fatta da un ufficio, in questo caso servizio sociale territoriale competente, che può anche non entrare nel dettaglio, può anche non dire esattamente i motivi per problemi, ripeto, di privacy o di opportunità, ma però può dire attenzione, questa è una scelta sociale, perché parliamo di scelte sociali, non è una soluzione di un problema abitativo. È una soluzione abitativa coniugata anche con un tentativo di inserimento della persona in un contesto di relazioni sociali. E spesso questa cosa non è così automatica o scontata. Ecco, questi sono i due, però appunto ripeto, sono a disposizione per riflettere sulla cosa e eventualmente tornarci sopra, insomma.
Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Mazzoni.
Grazie Presidente, se il primo punto trova la mia condivisione, il secondo punto no, perché è troppo discrezionale, nel senso che, allora innanzitutto è molto generico, perché ripeto e ribadisco, alloggi in locazione, ma se lei poi mi diceva sì vabbè ma lì magari no, ma dall'altra parte sì, cioè vuol dire, poi l'altra cosa... è quella che viene demandato un ruolo troppo importante, a mio avviso, al servizio sociale. Cioè, il parere del servizio sociale diventa quasi un parere vincolante obbligatorio per l'ente, mentre l'ente, voglio dire, che deve fare la valutazione. Poi, le tutele. Io, voglio dire, come nucleo familiare che vengo escluso perché secondo il servizio sociale potrei essere potenzialmente conflittuale socialmente se collocato all'interno di quel nucleo appartamento lì, quali tutele è che ho per agire contro un provvedimento dell'ente che non mi dà questa possibilità? Cioè, voglio dire, qua si mette un articolo, ma poi... però non si pensano a quelle che possono essere le conseguenze ulteriori che possono innescarsi, dico... ricorso a, punto di domanda, quale? Ricorso al TAR magari per una famiglia che si trova già in difficoltà, con i costi, voglio dire, del TAR, voglio dire che sappiamo, voglio dire che contributo unificato, voglio dire, sono molto notevoli. Quindi, voglio dire, abbiamo queste problematiche che secondo me non mi convincono, ecco, nel senso che andrebbe forse riscritto in maniera un po' più dettagliata, specificando alcune cose. Questa è la mia opinione.
Consigliere Girardi.
Sì, buonasera. Non ci trova favorevoli sicuramente alla prima parte dove si sostituisce comune con comunità di valle, ok. A secondo punto anche noi troviamo alcune problematiche perché sembra che manchi proprio uno spazio temporale definito. Perché quando si dice è data facoltà all'ente, dato facoltà all'ente locale, acquisito il parere del servizio sociale territorialmente competente, di non proporre finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, quando si assegna allora questa locazione a questa persona che crea queste conflittualità? Noi proponevamo la cancellazione di una frase in modo che risulti in questo modo. A tutela di un preminente interesse collettivo, e sulla base di motivazioni adeguatamente circostanziate, è data facoltà all'ente locale, acquisito il parere del servizio sociale territorialmente competente, di proporre un contesto abitativo più favorevole, appunto, in modo che ci si attivi all'istante, subito, perché sennò sembra che si possa prendere il tempo che si vuole. Sembra. In più, volevo capire che cosa intende, che mi ha anticipato il consigliere Mazzoni, cosa vuol dire conflittualità sociale, vuol dire tanto, poco, vuol dire tante cose insieme. Grazie.
Parola assessore.
Sì, allora cerco di precisare alcune osservazioni che avete proposto. Allora, parto dall'ultima. Finché non sia individuato un contesto abitativo più favorevole, è evidente che... non c'è la possibilità di dire in alternativa ti do quest'altra possibilità, perché il numero degli appartamenti, delle strutture abitative sono limitati. Quindi il finché dice anche che si mantiene la validità della richiesta, si mantiene la plausibilità, il fatto così è verificata, quindi se ne riconosce il diritto, diciamo, ma non avendo la possibilità di dire non posso darti quello,
ma però posso darti quest'altro perché quest'altro ancora deve emergere, e paradossalmente un po' anche a tutela della persona che dice io comunque mantengo la situazione, non è che se non ce l'ho subito una proposta alternativa perdo tutto quanto, no, la sospendo e poi appena ho la possibilità, cioè finché non riesco a trovare un'altra alternativa, posso sospenderti, ma tu rimani, come dire, rimani in qualche modo riconosciuto e la tua domanda è valida e queste cose di questo tipo, perché se no, se togliessimo finché e non sia proposta un'alternativa, solo quando c'è l'alternativa è possibile allora riconoscere, ma quando c'è l'alternativa decadrebbe decadrebbe il suo diritto, perché dice in questo momento tu non puoi, quindi perdi il diritto. No, tu lo mantieni, viene sospeso finché non abbiamo la possibilità di individuarti invece una situazione più favorevole. Allora, per quanto riguarda la conflittualità, è chiaro che si fa riferimento a quelle situazioni, ripeto, di cui non è competente il Comune a valutarle fino in fondo. In questo senso mi dispiace, ma capisco che non si dice stiamo conferendo troppo potere valutativo a un soggetto che non è il Comune ma che è il servizio sociale, ma del resto non solo è legittimato dalla funzione pubblica che svolge, ma anche sono loro che hanno i dati, le informazioni e gli elementi e l'esperienza che possono rendere la loro valutazione ragionevole e ben fondata, perché tutto quello che invece potrebbe fare il Comune in questo senso sarebbe alquanto discrezionale e discutibile. Se sarei preoccupato esattamente di una contestazione, se fosse stato io a proporre, no, guarda, non ci rivedo questo qua in questo contesto, perché la mia osservazione, per quanto possa essere giusta, intuitiva, ma non ha un fondamento né scientifico, né pratico, né esperienziale, mentre invece, quindi è un conferimento di peso e di potere al servizio sociale, me ne rendo conto, è giusta l'osservazione, però mi sembra plausibile nel contesto. E in questo caso qui però è chiaro che per come è formulato il pensiero, e ripeto l'hanno adottato in moltissimi contesti provinciali, che tant'è che esaminato in commissione la cosa non aveva sollevato nessun tipo di perplessità, mentre invece, come ricorderete, altro invece era la perplessità che c'era stata sull'altro punto che era stato proposto a suo tempo, cioè stato proposto un punto in cui si andava noi a intervenire non tanto col parere del servizio sociale ma di nostra sponte, solo legato a un problema di reati, no? O comunque di indagini, ma quello era un'altra cosa che abbiamo volutamente in questo momento sospeso, mentre già su questo non c'erano tante perplessità, anche perché proprio l'idea che non si andava poi tanto a dire c'è una situazione problematica in assoluto, no, c'è una situazione problematica se lo collochiamo in quel contesto lì, quindi non è una condizione personale della persona, cioè io sono problematico e quindi ovunque fossi collocato sarei problematico, quindi non posso trovare alloggio, no, io in quel contesto potrei diventare problematico, non altro, no, quindi è la relazione che viene valutata, cioè che in un contesto possa esserci qualche problema. Guardate, prendetelo con le pinze perché evidentemente non è l'esempio più plausibile, ma sto pensando soprattutto alle condizioni di presenza di minori o persone che per qualche motivo sono state allontanate da ciò. Quindi in un contesto uno può diventare problematico, in un altro contesto no, quindi non è una limitazione sulla persona, ma è una valutazione che in quel contesto potrebbero nascere delle complicanze che altrove no. Tant'è che si dice mantiene il diritto, mantiene la sua domanda, semplicemente si aspetta una collocazione che non ha queste problematicità ed evidentemente la valutazione del servizio sociale deve essere letta come utile a quella fine, non a etichettare la persona, ma a valutare se in quel contesto si sta facendo un'operazione che poi crea problemi oppure invece se si può prevenirli proprio perché se la si è valutata per quanto possibile. Comunque appunto rimango sempre a disposizione per ulteriori osservazioni.
Prego, consigliere Girardi.
Sì, ma questo è chiaro, cioè nessuno ha mai detto che il problema sia la persona in sé, infatti qua è chiaro quando dice un contesto abitativo più favorevole, ma proprio perché c'è quel finché sembra che si dia un tempo indefinito che nessuno può dare un termine. Se invece togliamo quel finché e abbreviamo un po' le cose, sembra quasi più garantista. Questa persona avrà dei problemi in quel contesto, si cercherà un altro contesto. Sembra quasi più garantista questo.
Ma non è un problema di garanzia, è un problema che se no scatterebbe la necessità che bisogna dargliene un altro. Il finché è legato all'esperienza che dice, com'è che accade? Noi in realtà abbiamo come media ogni anno 2, 3, 4 assegnazioni in un anno, quando sono tante. Quindi vuol dire che già il numero fa capire che tra uno e l'altro può passare diversi mesi. Quindi quel finché dice, non è che tu solo perché passati 5 mesi hai perso la situazione, no, te non preoccupate che c'è. Invece toglio significa, ah beh, ma io posso avere un altro, datemi un altro, ma l'altro non c'è, dobbiamo aspettare che ci sia. Quindi il finché fa riferimento proprio al fatto che non abbiamo una disponibilità, ma proprio per questo tranquillizziamo sul fatto così, guardate, finché non troviamo il posto giusto, è che dobbiamo attendere che si liberino questi posti, perché i posti non ce ne sono immediatamente, magari ce n'è uno e basta, e bisogna aspettare che se ne liberi un altro e passano dei mesi. Non so se mi spiego.
Allora, è molto chiaro, ma allora conviene scriverlo, perché qua sembra un po' all'acqua di rose, cioè sembra che l'amministrazione si può prendere il tempo che vuole, invece non è così, chiaramente, ma a parole le dice così, ma credo in lei, per carità, però ha scritto un po' male, ecco, non è scritto come lei vuole far percepire. E poi volevo anche un chiarimento, il servizio sociale ha parere vincolante? Domanda.
Non, è quello che diceva prima l'avvocato Mazzoni, lui diceva sembra che si introduca un parere vincolante, in realtà no, non è che c'è letteralmente la possibilità che adesso si modifica la procedura per cui la commissione valuta le varie situazioni, poi manda tutto al servizio sociale per vedere se solleva qualche osservazione. Chiaramente non è che si modifica la struttura, si dice soltanto che in taluni casi, qualora ci fosse una segnalazione o noi si andasse a chiedere come comune una verifica di questo, chiaramente si tiene conto del parere del servizio sociale terremente competente. Quindi è un parere che si chiede, un parere che è autorevole, ripeto, secondo me, per come la interpreto io, ma mi sembra che emerga abbastanza evidentemente, che non può essere emesso dal comune, ma deve essere emesso da chi è competente, e proprio perché è competente, se viene emesso sarebbe dai irresponsabili non seguirlo, perché se c'è chi ha i dati, chi ha le informazioni, chi ha l'esperienza, gli dice attenzione, in quel momento stai creando una situazione, si dice ma vado avanti lo stesso, sarebbe dai responsabili, perché giochiamo con le persone, non giochiamo con le cose, no?
Beh, allora, per il nostro gruppo, se si riesce a votare le due parti separate, voteremo positivamente la prima e contrario alla seconda. Differentemente ci asterremo dal tutto. Grazie.
Consigliere Vedovelli.
Anche per me è incomprensibile il punto 2, perché secondo me allora bisogna esplicitare i parametri di valutazione, perché il nucleo familiare, per ipotesi di 5 persone che all'interno del quale c'è un minore problematico, no? Qual è il parametro per dire lo metto qua in un contesto abitativo piuttosto che in un altro? E voglio dire, se il nucleo familiare di 5 persone non è discriminatorio se c'è un minore con problemi per gli altri 4, insomma. Non è, a mio avviso, bisognerebbe qua esplicitare di più, perché
grazie. Sarò sinteticissimo per rispondere in maniera sintetica. Se avessimo i parametri non servirebbe a dire al servizio sociale. È che invece i parametri possono essere diversissimi, possono essere anche temporanei, dei momenti, fasi della vita delle persone, perché una persona non è uguale sempre in ogni momento, per cui proprio perché si ricorre a chi questi elementi ce li ha e difficilmente possono essere schematizzati, ma devono essere valutati in senso dinamico, di solito queste cose hanno una valutazione dinamica, e non li possiamo porre, ma dobbiamo solo prevedere che possono esserci. Quindi è una previsione che c'è, una previsione che ci mette in grado di poter giustificare un'eventuale sospensione che altrimenti sarebbe ingiustificata. Mentre invece se c'è una giustificazione sociale motivata da chi può emetterla, è importante e responsabile poterne tenere conto.
privarsi di questa possibilità solo perché ma la procedura non prevede che noi ci interessassimo di questi problemi. Andiamo avanti dritti senza guardare le difficoltà che ci sono e chi è competente può segnalarcele, beh, sarebbe molto più delicata, insomma. Mi preferisco avere questa opportunità e mettere in condizione l'amministratore di poter dire ho un motivo per cui dire sto attento a cosa mi stanno dicendo chi di dovere, insomma.
Grazie. Consigliere Delghetti.
Avevo solamente una domanda per l'assessore. La commissione alloggi si è riunita ed ha proposto queste due soluzioni, queste due. Ok, ma vorrei sapere, la mia è solamente una domanda, è stata all'unanimità questo tipo di necessità?
Allora, le proposte erano state presentate dagli uffici man mano che emergevano le problematiche e ci segnalavano esattamente le proposte. Stiamo parlando di una commissione, adesso non vorrei dirvi una sciocchezza, ma più di un anno fa, perché la commissione che aveva esaminato i tre punti che avevamo proposto, avevamo esaminati insieme tutti e tre, la commissione li considerò tutti e tre plausibili e tutti proponibili, quindi non aveva dato motivi di obiezione a presentarli come li avevamo formulati ancora nella proposta iniziale, quindi parliamo di una commissione a suo tempo. E io non ricordo nessun dissenso da parte di chi era presente su queste tre. Ricordo per correttezza che ci fu un po' di discussione esattamente sulla formulazione, perché le parole erano difficili da utilizzare, soprattutto sul terzo punto, cioè alcune delle preoccupazioni che erano emerse in Consiglio Comunale erano emerse anche in Commissione sull'uso di alcuni termini, ma non nel merito, cioè non nel merito dell'opportunità di mettere tutte e tre le modifiche. Sul terzo c'era stato qualche problema terminologica, ma alla fine non sostanziale, tant'è che l'avevamo considerata, approvata unanimemente dai presenti, come l'avete vista presentata a suo tempo, però ripeto, parliamo almeno di un anno fa. Questa volta l'abbiamo presentata togliendo il terzo punto, quindi presentandovi solo i primi due punti, proprio perché invece qua era soprattutto sul terzo punto che ho emerso perplessità, per poter procedere intanto con l'acquisizione di quelli che erano i due punti più tranquilli da un certo punto di vista, abbiamo deciso di presentarlo solo con i primi due punti.
Grazie Assessore. Se c'è la richiesta da parte dei consiglieri, Assessore. Sospendiamo 5 minuti, dai.
Allora riprendiamo il consiglio con le dichiarazioni di voto.
Grazie Presidente, consigliere Mazzoni. Allora è favorevole al primo punto, si asterrà invece sul secondo, grazie.
Consigliere Aldrighetti.
Consigliere Aldrighetti, io sono favorevole sia al primo che al secondo punto.
Consigliere Vedovelli.
Sì, anch'io sono favorevole al primo punto e anche al secondo, anche se lo considero un po' minimale, vediamo in futuro se si può integrare.
No, sì,
consigliere Rossi.
Favorevole al primo e astensione sul secondo.
Consigliere Viola. Allora, no, Girardi, capigruppo. Allora, poniamo in votazione nella prima parte, in toto. Mettiamo in votazione l'intero testo. Perfetto. Favorevoli?
Mancano 4.
Ci sono 12, 13, 14 favorevoli. Scrutatori contrari, astenuti, 4 astenuti. Sospendiamo per 5 minuti il consiglio. Riprendiamo allora il Consiglio. Passiamo al punto 6 dell'ordine del giorno. Terza variazione del bilancio di previsione 2019-2021, assestamento generale e controllo della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio. Articolo 175-193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Do la parola all'assessore Martinatti.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Passiamo appunto ora alla terza variazione al bilancio di previsione 2019-21, cioè l'assestamento e controllo salvaguardia dell'equilibrio di bilancio. Come sapete, entro il 31 luglio di ogni anno si effettua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e del fondo cassa, al fine di assicurare il mantenimento di bilancio. Dalle verifiche non risultano debiti fuori bilancio ed elementi che possano far prevedere un disavanzo di gestione di amministrazione. Dalla verifica è emersa la necessità di apportare alcune variazioni alle dotazioni di cassa e di competenza. Si è verificato inoltre la congruità del fondo di riserva, rimpinguato di 19.560 euro, e del fondo crediti di dubbia esigibilità, aumentato di 5.227 euro. Si tratta, come avete avuto modo di vedere, di una variazione che tocca quasi 200 capitoli solo sul 2019. Vi segnalo di seguito le principali modifiche alle dotazioni di bilancio. In parte straordinaria vi segnalo soprattutto il contributo in conto capitale per i lavori sulla palestra comunale, che ammontano a circa 201.000 euro, e poi la messa in sicurezza del portale nord della galleria per circa 35.000 euro. Un importante lavoro è stato fatto sulle entrate e sulle forme di finanziamento delle opere già presenti in bilancio, oltre che sulla rendicontazione delle opere concluse. Con questa variazione viene applicato parte dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2018. Viene applicato infatti un avanzo libero per 141.500 euro circa, avanzo di amministrazione vincolato per 3.000 euro ed avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per 18.000 euro. Anche molti capitoli di parte corrente sono stati oggetto di modifiche in questa variazione, tra i quali quelli relativi al servizio di sgombero, neve, spargimento sale, contributi per iniziative specifiche, capitoli inerenti al personale, capitoli inerenti alle utenze e molti altri capitoli. Se ci sono domande sono a disposizione. Grazie.
Grazie Assessore. Do la parola ai consiglieri. Do la parola al Sindaco.
Metto in evidenza l'assessore lo ha già fatto nella sua completa relazione dove spiega insomma tutto quello che c'è contenuto nell'assestamento di bilancio con i movimenti anche rispetto naturalmente alla fotografia, alla data odierna e quindi anche alla pulizia dei capitoli rispetto poi ad eventuali rendicontazioni o mancate esecuzioni di interventi che si sono susseguiti nel corso dell'anno. Solo per mettere in evidenza uno stanziamento che penso sia il più importante che rilevate all'interno dell'assestamento di bilancio, che è sostanzialmente un'integrazione ai lavori della palestra comunale. Sapete che c'è questo intervento di riqualificazione complessiva che ha beneficiato del contributo provinciale per il 70%, è un intervento di circa 500.000 euro che prevede anche l'ampliamento verso sud della palestra con tutta una parte di spogliatoi nuova, l'abbiamo già visto e descritto anche in quest'aula più volte. Naturalmente la nostra palestra comunale è inserita all'interno del piano di protezione civile come uno di quegli immobili che in caso di calamità naturale naturalmente ospitano le persone in difficoltà. Per questo motivo è previsto che su questo tipo di immobili si facciano delle verifiche periodiche, delle perizie sostanzialmente per verificare l'idoneità statica e sismica dell'immobile. Abbiamo proceduto quindi a fare una perizia di questo tipo e come direi è abbastanza normale, accade che se sotto il profilo strutturale e statico la struttura ha dato delle buone risposte, anzi forse migliori anche di quelle che si potevano prevedere, sotto il profilo sismico, ricordiamo che la legge sismica è molto recente, praticamente credo che insomma gli immobili che non sono stati costruiti negli ultimi 10 anni nessuno soddisfi sostanzialmente le i vincoli sismici che sono previsti nella norma, non rispetta naturalmente, quindi tale verifica non è rispettata, quella sismica. Questo cosa comporta? Allora, teoricamente non comporta né l'obbligatorietà della chiusura della stessa né nulla, credo che però sotto il profilo politico, morale, etico, insomma, visto che in quella struttura poi ci entrano dei ragazzi, ci siamo detti basta semplicemente che facciamo una lettera alla giunta provinciale dove chiediamo un contributo futuro per la messa in sicurezza antisismica della struttura, così magari ci ritroveremo anche con un'opera che magari appena ultimata deve essere subito ripresa in mano per andare a modificare, insomma, le parti tra il resto strutturali della stessa. No, cerchiamo di fare uno sforzo con le risorse che abbiamo fatto una verifica puntuale che tanto dovevamo fare nell'assestamento per quello che era l'avanzo di amministrazione, e quindi utilizziamo 200.000 euro e utilizziamo 140.000 euro dei 200.000 euro previsti per tale opera per andare ad integrare e ad effettuare questo intervento con risorse proprie e ad inserirlo nell'opera che sta partendo proprio in questi giorni, insomma.
Grazie. Altri interventi? Se non vi sono interventi, poniamo in votazione punto 6 dell'ordine del giorno. La terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Assestamento generale, controllo della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, articolo 175-193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Favorevoli? 12 favorevoli, astenuti? 6 astenuti, immediata eseguibilità? Favorevoli? 12 astenuti, 6. Passiamo al punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione del documento unico di programmazione DUP 2020-2022. Parola all'assessore Martinazzi.
Come previsto appunto dalla normativa, entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta Comunale presenta in Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni. Questo DUP, come avrete visto, è stato redatto in forma semplificata, alla luce del fatto che allo stato attuale non sono disponibili specifiche informazioni necessarie per un aggiornamento puntuale delle previsioni. Non abbiamo infatti notizia di contenuti della manovra finanziaria o informazioni riguardanti la futura compartecipazione dei comuni trentini al processo di contenimento della spesa corrente. Tale documento sarà pertanto aggiornato in occasione della presentazione del prossimo bilancio. Grazie.
Grazie assessore, do la parola ai consiglieri. Consigliere Adeghetti.
Grazie, ringrazio l'assessore per questa delibera. Avevo solamente due quesiti da porle. E a pagina 37, personale collocato in quiescenza nel 2017-2018, c'è questo l'operaio praticamente, che è l'unica figura che in qualche modo mi sembra di aver capito che non viene reintegrata, no? Nel senso che per quanto riguarda gli aspetti e le funzioni amministrative, collaboratore contabile e quant'altro, ci sia poi nell'allegato una dovuta, no? Penso sostanzialmente reintegrazione. Per quanto riguarda l'operaio, non mi sembra di aver visto questo tipo di reintegrazione. Approfitto e poi lascio eventualmente la parola a voi. A pagina 44 chiedevo con quali finanziamenti veniva appunto finanziato il progetto relativo alla colata detritica, cioè nella quale si prevedono una cifra di 850.000 euro. Quindi una cifra, direi, particolarmente sostanziosa. Quando si parla di altre opere minori, si parla appunto, no, della colata detritica in località Calcare. Ecco, volevo capire con quali soldi veniva finanziata questo intervento. Grazie.
Grazie. Parola al sindaco.
Sì, per quanto riguarda il personale, e l'avevo già forse anche anticipato probabilmente l'anno scorso in occasione del bilancio di previsione, no? Avevamo detto che avevamo fatto una scelta determinata evidentemente poi dalla disponibilità di risorse che potevamo mettere in campo, che era stata quella di andare a coprire finalmente il posto vacante del capo ufficio del servizio ragioneria del comune, perché viste anche tutte le modifiche normative che sono intervenute negli anni, era un servizio che evidentemente era in sofferenza, seppur con la grande competenza e i grandi sforzi fatti da tutta la struttura, in primis dalla vice segretaria che è responsabile del servizio, per cercare di garantire la puntualità di tutti gli adempimenti, la precisione eccetera eccetera, però ci sembrava giusto e opportuno andare a rafforzare evidentemente quel tipo di servizio. L'altra priorità che avevamo annunciato è e resta sicuramente quella di andare ad incrementare il numero di operai comunali. Al momento le risorse ci permettevano l'allocazione delle quiescenze sostanzialmente di un dipendente del servizio promozione sport eccetera, che era il Mariano De Vigili, tanto per fare anche il nome, e la quiescenza dell'operaio, ci hanno permesso di andare a trovare le risorse per il livello opportuno del capo ufficio ragioneria. Le prossime risorse che riusciremo ad allocare saranno senz'altro e andranno sicuramente a coprire un posto sulla squadra operai.
Grazie. Consigliere Rossi.
Sì, dunque sul meno strumento questo che è stato, viene praticamente ripresentato più volte, per cui ovviamente ci sono un sacco di osservazioni, di interventi, ma risparmiamo, lo facciamo una volta all'anno, due volte, dopo quello io interverrei su alcune questioni, più che altro chiedo dei chiarimenti. Io ho visto sul piano delle opere, il primo punto dice realizzazione del ciclo pedonale in via Trento, che capisco che è quella della rotatoria, ho visto uno stanziamento di 3.100, cioè non so se è perché è una fase iniziale di progetto, ma neanche progetto, perché 3.000 euro, non so cosa significa quel 3.000 euro, faccio vado avanti con le domande, no? E l'altro, no, nell'acquisto arredo urbano chiedevo se, visto che sono stati tolti i totem, se è previsto un acquisto e una, diciamo, risistemazione in maniera adeguata. L'altra questione che riguarda i marciapiedi di via De Gasperi, non vado avanti sull'argomento perché ci stiamo qui due ore e chiedo solo una cosa, visto che è un po' lo stato di attuazione, diciamo, dei programmi, vedo che ci sono alcuni problemi relativi a delle cordonate che creano dei problemi, che forse hanno causato più cadute adesso, lo dico ma è un po' provocatoria, ma penso che non sbagli di molto, che sono più cadute adesso che sulle radici degli alberi. Perché da quello che mi hanno riferito, ne hanno visti almeno una decina lì dove c'è il palazzo dell'Elfer, che poi sono state messe dei New Jersey. Poi ci sono da 12 Apostoli anche un altro caso. E effettivamente ho visto, è vero, perché il pedone transita e poi non vede il bordo, e è anche molto pericoloso perché potrebbe causare dei danni. Chiedo se ci sono state delle richieste di risarcimento, perché mi sembra, cioè, o comunque insomma, e come porre rimedio, perché è strano che non sia stato pensato a questo problema, perché capisco da dove nasce il problema, perché c'è l'accesso per i disabili e poi c'è il bordo che riguarda la proprietà privata, però ovviamente è un problema che va risolto a livello progettuale, non è che devo pensare, cioè non è che dice non mi interessa, però io faccio il bordo, lo scalino crea un problema e uno deve saperlo. Dico una banalità, metto un parapetto, metto un ostacolo che mi impedisca di però non lascio lì il bordo, diciamo, libero e lascio cadere la gente. Questo mi ha posto un po' di dubbi, insomma, sulla questione.
Prego, parola al sindaco.
Su quest'ultima considerazione, no? Naturalmente da cosa è nata tale problematica? Dal fatto che ci siamo accorti quando sono partiti i lavori dell'opera, che la progettazione della stessa aveva una carenza sotto il profilo dello sbarieramento. E per questo credo che venga anche accolta con favore la scelta poi progettuale che è stata modifica progettuale che è stata portata in corso d'opera, che era previsto che ci fosse semplicemente un bindero inclinato per la discesa e la risalita negli attraversamenti pedonali degli incroci principali. A quel punto, quando abbiamo riscontrato questa, secondo noi, mancanza, abbiamo chiesto alla direzione lavori una variante progettuale che preveda invece un abbassamento a quota zero, esattamente per sbarierare tutti gli attraversamenti pedonali degli incroci presenti a Mezzo Lombardo. Questo naturalmente abbassandoci con la quota del marciapiede e dovendosi raccordare con la proprietà privata, seppur diamo una pendenza evidentemente anche per lo scolo dell'acqua verso la strada principale, non possiamo di certo dare una pendenza tale da eliminare quello sbarco che c'è evidentemente con la proprietà privata. E seppur anche, diciamo, l'inciampo nasce molte volte, e lo dico in primis al sottoscritto, da un modus operandi errato che per anni ci ha portato a passare da una proprietà pubblica a una proprietà privata anziché seguire il percorso del marciapiede, è evidentemente un problema che comunque c'è e andava risolto, e pertanto abbiamo già dato disposizione alla ditta, a dire la verità già 20 giorni fa, ma abbiamo avuto rassicurazioni proprio nella giornata di ieri che in questi giorni dovrebbero andare a collocarvi esattamente 3/4 paletti proprio per mettere in evidenza il dislivello che c'è, per mettere comunque il passaggio, ma per mettere in guardia il pedone che lì c'è un dislivello. Evidentemente il parapetto ci sembrava eccessivo perché poi impedivamo proprio in qualche maniera il passaggio. Andiamo a mettere dei paletti a una cinquantina di centimetri l'uno dall'altro, quelli dell'arredo urbano classico che avevamo tra l'altro anche in casa, quindi non abbiamo dovuto acquistare, che sono già presenti nel nostro centro storico e che quindi andranno a mettere in evidenza questa che è effettivamente una problematica. Sono numerose le persone che si sono rivolte anche a noi che avevano avuto problemi di caduta in quel senso.
Parola al vice sindaco.
Grazie presidente, buonasera. Relativamente a quanto richiesto dal consigliere Adrighetti sulla colata detritica, sull'operazione di messa in sicurezza, allora posso dire che con gli eventi che erano successi, il servizio prevenzione rischi e il servizio geologico ci avevano dato delle piccole prescrizioni dove avevamo fatto delle canaline di scolo per poter dare spazio, e ho verificato quando ci sono state adesso le forti piogge con gli utenti, ha risposto benissimo e per cui l'acqua è riuscita a defluire. La questione invece sull'opera proprio, noi siamo andati in commissione qualche mese fa, quando c'era ancora dirigente il dottor Cristofori, la commissione, sono entrati i due progetti, uno l'area sportiva qua, ex area sportiva, il vecchio De Varde, e su quello ci è andato parere positivo e stiamo andando avanti con esecutivo definitivo. Mentre invece per il progetto che era stato affidato a uno studio di Bolzano, relativamente proprio a quell'intervento, alla commissione sembrava un intervento troppo oneroso e un po' complesso. Non l'hanno scartato, l'hanno sospeso. Io mi sono sentito a fine settimana scorsa col dottor Fait, che è il nuovo dirigente che ha sostituito il dottor Cristofori, il quale mi ha assicurato che se non questa settimana, la prossima, farà il sopralluogo con la commissione e con i progettisti per analizzare bene l'intervento. Per cui poi, se verrà valutato positivamente, attingeremo alla graduatoria e se no dovremo trovare un'alternativa.
Grazie, do la parola assessore Merlo.
Grazie. E rispondo al consigliere Rossi per quanto riguarda i totem. Allora sì, in realtà avevamo dato inizio al toglierli, visto anche quanto ne era uscito qua in sala sul fatto dell'immagine che davano di abbandono e di degrado, ed effettivamente insomma gli operai che hanno tolto, poi sono andati a togliere i totem, hanno anche riscontrato proprio dei problemi nel toglierli proprio per una serie di difetti che avevano e l'hanno stabiliti poi in quello che riguarda sia purtroppo le api dei cani, ma anche soprattutto l'azione del sciale durante l'inverno che è andata ad erodere e a mangiare tutta la parte basilare. Quindi adesso stiamo lavorando con due o tre preventivi, ma principalmente per trovare un metodo diverso per non trovarci poi tra 6-7 anni con lo stesso problema. Stiamo cercando di capire anche come modificare la parte superiore nel dettaglio della descrizione dei palazzi e degli edifici, trovando un metodo diverso, perché anche quel tessuto che c'era, quella pellicola che c'era, in realtà forse si è rivelata non adatta all'esterno, quindi bisognerà trovare il compromesso sia per quanto riguarda la struttura di per sé del totem, che anche della parte espositiva.
Grazie Assessore. Consigliere Girardi.
Sì, grazie. Per legarmi un po' alle criticità per quanto riguarda il marciapiede di Via dei Gasperi, c'è anche un altro posto critico sul nuovo accesso al, per dire, di fronte all'ITAS, che insomma il vice sindaco conosce bene. C'è il nuovo passaggio pedonale che penso che prima non c'era, non mi sembra di averlo mai visto. Mi sembra che sia stata effettuata una pendenza un po' troppo eccessiva, cioè uno, penso sempre quello con la carrozzella, va sul marciapiede, poi c'è quella specie di scivolo, insomma un po' eccessivo. Io valuterei insomma se c'è una soluzione diversa, perché è un po' troppo. Grazie.
Grazie consigliere.
Lì in realtà l'accesso pedonale c'era già presente con un gradino. La ditta ha verificato durante l'esecuzione dell'opera che per avere uno scolo maggiore dell'acqua, che altrimenti rischiava però di fermarsi verso l'interno del marciapiede al confine con la proprietà privata, per far defluire meglio l'acqua, ha valutato una pendenza che secondo loro risponde tra il resto anche, deve essere evidentemente non superiore all'8%. Verifichiamo, però non vorrei che sia l'immagine che suscita perplessità dipende anche dal fatto che la vediamo oggi col cemento e che poi venga magari addolcita anche con l'asfaltatura, esatto, perché magari si accompagna effettivamente meglio, perché era una cosa che c'è stata sottoposta proprio per evitare l'accumularsi di acqua al confine tra la proprietà pubblica e la proprietà privata, e dall'altra parte però per farla defluire mantenendo però una percorribilità assolutamente accessibile anche ai disabili.
Do la parola all'assessore Del Fovo, poi consigliere Vedovelli.
Sì, grazie Presidente. Relativamente alla richiesta che ha fatto il consigliere Rossi sulla ciclabile di via Trento, noi abbiamo dato un incarico a uno studio tecnico qua di Mezzo Lombardo per uno studio di compatibilità e per verificare anche costi di eventuali espropri. Abbiamo fatto degli incontri anche con i proprietari dell'area, perché reputiamo, ma credo che l'avete già anche dimostrato voi negli altri consigli, un'opera importante, perché sennò lì prima o poi qualcuno rimane schiacciato. Chiaramente abbiamo trovato qualche intoppo, anche perché se devi andare a discutere con proprietari che stanno facendo anche un investimento importante e si vedono portare via un pezzo d'area, ci stiamo lavorando sopra e verifichiamo e vi aggiornerò sui passi che andremo a fare.
Grazie, parola a Vedovelli.
Sì, grazie. Ho visto che riportate ancora una volta il programma elettorale del 2009, lo impareremo a memoria tra poco, ma sì, è obbligatorio. Invece, sempre prendendo spunto appunto da quello che c'è scritto nel programma, volevo chiedere a che punto siamo per la messa in sicurezza dell'area area nord, insomma l'area sportiva dei campi di tennis. Anche perché qualcosa già detto, ma anche per quanto riguarda i lavori, diciamo, al circolo tennis, perché anche quello è un praticamente fra poco, come anzianità, raggiungerà la piscina, diciamo, per quanti anni stiamo aspettando. È un peccato perché tra l'altro in questi giorni si sta svolgendo proprio il torneo qua a Mezzo Lombardo, che è il più importante per tradizione di tutta la provincia di Trento, anche per Montepremi. Tutti quelli che vengono dicono che tra l'altro i campi sono in una bellissima location, gli spogliatoi e i bagni invece sono da terzo mondo, diciamo, quindi non bisogna assolutamente intervenire e urgentemente. Poi volevo chiedere, per quanto riguarda, a pagina 44 si parla di interramento della ferrovia Trento-Malé, voi scrivete appunto l'amministrazione si impegna a ribadire l'amministrazione provinciale la necessità di prevedere tale opera prima. Volevo chiedere se ci sono delle novità, degli aggiornamenti, se si riesce a spingere, perché insomma è un'opera che fondamentale, insomma, credo per il nostro comune. E poi volevo chiedere se ci sono novità sullo studentato per il Martini e se per il 2020, insomma, ci sono previsione delle attività o degli interventi per quanto riguarda le attività sociali e sportive. Grazie.
Prego. E volevo sapere se c'erano novità sulla rotatoria per accedere alla zona industriale di cui si era parlato un po' all'epoca. Grazie.
Do la parola al sindaco.
Sì, beh, sulla questione alla sportiva fai tu. Sulla la seconda questione era circolo tennis collegato all'area sportiva. È evidente che abbiamo ribadito più volte come sia naturalmente certo. No, esattamente. Però è evidente che dobbiamo dare anche qua una logica di priorità agli interventi, e l'intervento prioritario è sicuramente la messa in sicurezza dell'area, in maniera tale che innanzitutto in quell'area si possa dire che in maniera sicura si può effettuare quello sport. Fatto quello, abbiamo però già fatto uno studio di fattibilità che va esattamente nella direzione, che abbiamo anche condiviso col circolo evidentemente, che va esattamente nella direzione che lei descriveva, cioè dello spostamento della struttura verso est, verso la strada provinciale, con i parcheggi, con una razionalizzazione degli spazi che possa andare quindi sicuramente a incrementare, ad abbellire, a rendere ancora più funzionale il circolo nel suo complesso. Però ripeto, pur avendo già effettuato, abbiamo uno studio di fattibilità su tutta l'area sportiva dell'ex campo De Varda e dell'area del tennis, zona palestra, eccetera, eccetera, però naturalmente è un intervento che necessita prima la messa in sicurezza a monte per mettere in sicurezza tutti gli impianti sportivi di quella zona. Per quanto riguarda la Trento Malé, quello che possiamo dire oggi è che dopo 4 anni e dopo numerose lettere nel quale abbiamo indicato anche l'espressione più volte all'unanimità del Consiglio Comunale rispetto a questo tema, e ribadito ancora una volta che secondo noi questo è evidentemente un tema innanzitutto trasversale, ma probabilmente una delle priorità storiche per Mezzo Lombardo, che è rimasto ormai credo l'unico comune insieme a Pergine, che però si parla di ferrovia, mentre invece siamo rimasti credo uno dei pochi, se non l'unico comune del Trentino completamente tagliato a metà dalla Trentino Trasporti. Siamo anche, e lo ribadiamo sempre, il secondo snodo più importante del percorso della Trento Malé Mezzana eccetera, proprio come stazione, quella di Mezzo Lombardo è il secondo snodo più importante dopo quello di Trento, per cui crediamo che assolutamente si debba andare nella direzione di prendere in esame uno sbarrieramento anche parziale della stessa. Dobbiamo dire che finalmente a tutt'oggi abbiamo tenuto attenzione rispetto a questo tema, abbiamo avuto un incontro sia con i tecnici, con i dirigenti provinciali, sia con il presidente. Personalmente ho avuto 3 incontri con il presidente e numerosi incontri con una sorta di commissione tecnica che è stata istituita su questo tema. E la situazione è molto complicata, evidentemente, perché se è vero che siamo rimasti anche l'unico comune che è completamente tagliato a metà dalla Trento Malé, è anche vero che c'è un perché se siamo rimasti l'unico comune, perché siamo evidentemente in una situazione dove raramente la ferrovia Trento Malé passa così centrale rispetto all'abitato, con gli edifici così vicini al binario della stessa, pertanto non è facile la soluzione da trovare. E posso dirvi che per la metà / fine di settembre speriamo ci possa essere qualche novità che evidentemente annunceremo evidentemente subito anche in Consiglio Comunale, qualora questa andasse nella direzione che tutti auspichiamo, insomma.
Grazie. Assessore Del Fovo.
Grazie Presidente. In risposta a quanto richiesto dal consigliere Vedovelli relativamente alla messa in sicurezza dell'area ex Stadio De Varda, allora adesso siamo in una fase, come dicevo prima, dove la Commissione ha dato l'autorizzazione a procedere alla parte, diciamo, la progettazione esecutiva definitiva. Abbiamo dovuto chiaramente ricalcolare tutti anche i parametri, visti che ci sono state delle modifiche, e cambiare anche le parcelle dei tecnici, per cui adesso nel mese di agosto verranno aggiornati e verranno confermati gli incarichi, e per cui stiamo aspettando proprio la visita del dirigente, il dottor Fait, anche per sapere quando nell'assestamento quante risorse hanno attribuito al loro capitolo, e per cui lui mi ha confermato che comunque la griglia è rimasta invariata rispetto anche al dirigente precedente, e per cui Mezzo Lombardo è uno dei primi interventi che verranno realizzati. Poi giustamente, come diceva il sindaco, l'intervento e lo studio di fattibilità che è stato fatto sull'intera area sportiva, che prevede anche degli spostamenti e che abbiamo condiviso anche col circolo, chiaramente è un importo complessivo molto importante e per cui verrà fatto a lotti e sicuramente uno dei primi lotti sarà il circolo tennis.
Grazie, altri interventi? Prego, Girardi.
Sì, una domanda per l'assessore Del Fovo, che mi sembra che lui l'abbia seguita la situazione. Come siamo, a che punto siamo con la verifica dell'acquedotto, con le sonde? Ok.
Allora, diamo prima la parola all'assessore Del Fovo per risposta a questa domanda, poi all'assessore Berlo.
Grazie Presidente. Allora, relativamente al problema che ha esposto il consigliere Girardi, ho chiesto, sono arrivate le ultime verifiche che avevamo già visto anche con i consiglieri di minoranza. Adesso ho chiesto al dottor Betta di preparare l'ultima relazione. Abbiamo anche convenuto, abbiamo messo un importo per poter anche fare due verifiche ulteriori nel corso del semestre successivo, perché finivano le risorse. Abbiamo inoltrato tutte le documentazioni all'azienda sanitaria per correttezza e per cui adesso a breve vi convocheremo con una relazione definitiva e con eventuali anche possibilità che avevamo già verificato, che dovremo concordare anche con l'azienda, con AIR, per capire se ci sono delle possibilità di cambiare anche la tipologia per la sanificazione delle acque. Grazie.
E parola all'assessore Berlo.
Rispondendo al consigliere Vedovelli, per quanto riguarda le idee per l'anno prossimo, insomma, o quant'altro, volevo dire che abbiamo già iniziato a trovarci parlando sul Festival dello Sport, cercando di sistemare, insomma, quelle che sono le criticità e le difficoltà. Abbiamo già avuto qualche spunto interessante, soprattutto da parte della scuola, che ha manifestato il proprio interesse a ripartecipare, coinvolgendo anche gli altri istituti superiori, quindi coinvolgendo anche l'istituto agrario e magari cercando di coinvolgere anche gli altri istituti sportivi, e quindi da quel punto di vista lì ci stiamo muovendo. Per quanto riguarda le altre attività, abbiamo sempre il solito problema a livello di commercio, mancandoci un'associazione di riferimento, è sempre difficile rapportarsi e riuscire a trovare una quadra ben definita, ma insomma speriamo di poterla risolvere lentamente, di riuscire a creare un gruppetto almeno di commercianti che riescano ad indirizzarci ed aiutarci a raggiungere un obiettivo che sia un obiettivo comune. Una piccola chicca: quest'anno sarà la data zero, speriamo che l'anno prossimo possa diventare quello che non organizzato da un'associazione sportiva ma avrà poi un carattere sportivo. L'associazione micologica di Mezzo Lombardo con il direttivo neoeletto quest'anno organizzerà la prima Mico Marcia, una gara non competitiva che prevede la partenza da Via Fiorini, quindi dalla loro sede, la Val del Ri e su dalle Scalacce per arrivare fino alle Baite. Quindi, visto che a Mezzocorona ci marciano parecchio sul loro monte, sull'attività che riescono a fare, ci auguriamo e mi auguro che insomma quest'anno abbia un buon primo successo e poi possa essere un'attività sportiva che possa attirare a Mezzo Lombardo parecchia gente. So che hanno già parecchi iscritti già adesso che vengono da fuori, quindi può essere una cosa interessante anche quella.
Assessore Bettagli.
Sì, più che altro per dare un ritorno molto breve sul tema dello studentato. Non ho purtroppo novità significative rispetto al passato sulla risoluzione del problema dello studentato, se non quella che è comunque un tema che continuamente viene dibattuto, anzi anche in questi giorni abbiamo collaborato con l'istituto per cercare di aiutare a sistemare gli studenti che si sono iscritti. Preciso soltanto che in realtà la emergenza maggiore in questo momento si è aggiunta a quella dello studentato e quella della succursale del Martini, che noi abbiamo messo a disposizione della provincia, abbiamo consegnato alla provincia la struttura delle nostre ex medie perché temporaneamente possono trovare lì la sistemazione, ma evidentemente è temporanea, non solo, ma la situazione, anche la struttura non è che avrebbe bisogno di essere presa in mano in maniera un po'... Ma al di là della sistemazione, su cui la provincia purtroppo sta facendo fatica a seguire le esigenze del Martini, perché anche lì ci sono problemi di risorse e hanno confermato al Martini la possibilità di intervenire con qualche risorsa non prima di Natale, quindi hanno scolastico iniziato, perché adesso il Martini entrerà utilizzando soltanto due piani della vecchia struttura, mentre l'anno prossimo ha bisogno di tutta la struttura, l'anno prossimo, perché arriveranno, si avvicineranno 1000 studenti, quindi tutta la struttura sarà necessaria. Il problema è che comunque c'è bisogno di qualche intervento, anche di decoro esterno. La provincia ha detto non ce la facciamo intervenire, cominceremo a intervenire soltanto a ridosso di Natale, cioè con l'autunno, tardo autunno, per problemi di disponibilità di risorse. Quindi da quel fronte lì sta emergendo l'esigenza come priorità, rimane quello dello studentato, perché anzi, comunque, tant'è che quest'anno ci sono già delle iscrizioni ed è su questo che abbiamo cercato di dare una mano, almeno per risolvere situazioni individuali di alcuni studenti che non avevano trovato conferma della disponibilità dell'ospitalità a San Michele all'Adige, perché ce n'è qualcuno in più. Stiamo cercando di dare una mano in questa soluzione, qualcosa forse abbiamo anche risolto, però soluzioni significative rispetto alla realizzazione dello studentato in questo momento non ce ne sono. Sappiamo però per certo che la provincia è stata sollecitata da più parti a mettere in campo di nuovo risorse, no, sì, quello sì, però finché, certo.
Grazie Assessore, altri interventi? Se ne opponiamo. Andiamo allora sul punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione del documento unico programmazione DUP 2020-2022, andiamo in votazione, favorevoli, astenuti. 6 astenuti. Con questa votazione abbiamo terminato il Consiglio Comunale. Grazie a tutti.